Benvenuti a Radio Blast! Vi vogliamo bene!
Fili d'erba in mezzo al prato, sazi dalla pioggia, girasoli in mezzo al campo, sazi di colori, grano alto dell'agosto, pieno di ogni sole, resta solamente l'uomo che non sa riempire il cuore. L'agonia di questa vita, combattiamo senza cosa, slanci vuoti senza un nome, mentre basterebbe un fiore, il dono di un sorriso, è ciò che aspetta. Per vivere aspettiamo il sole, ogni fiore per fiorire, ogni volta muore, solo l'uomo non ha voglia di guardare il sole, l'abitudine a morire non ci fa piacere. L'abitudine a sognare ci ha chiuso gli occhi e il cuore, la mia stupida memoria che si gloria del passato, basterebbe tanto poco per riscattare il vuoto, il dono di un sorriso. È ciò che aspetta un uomo, il dono di un perdono, una carezza. Siamo fili d'erba che per vivere aspettiamo il sole.
Buongiorno fratelli, Dio vi benedica. Benvenuti oggi alla diretta con fratello Giuseppe. Dio ti benedica, Giuseppe, come stai?
Buongiorno, Dio ti benedica, gloria a Dio, gloria.
Buongiorno, Dio vi benedica carissimi.
Ecco, nostra dolce gloria d'ora. E Jasmine, buongiorno.
Buongiorno.
Alleluia.
Grazie.
Gloria a Dio.
Grazie,
preghiamo.
Amen. Gloria a te,
grazie,
Signore.
Ti amo, Gesù. Ti benediciamo, grazie, Gesù. Ti benediciamo, Signore. Amen. Gloria a te, Signore.
Lode a te, Gesù.
Signore, Amen. Mettiamo questo giorno nelle tue mani, Signore, che ti porti gloria, Signore.
Amen.
Tu ci possa guidare e benedire i fratelli che sono uniti a noi nello Spirito, diverse nazioni dove sono. Signore, vi benedica, fratelli, vi protegga. Amen. Gesù.
Grazie, Signore Gesù.
Che possa questo giorno, Signore, essere unto dal tuo Spirito. Benedici la nostra comunione, fellowship. Signore, gloria a te, Signore. Alleluia. Grazie,
Amen.
Signore.
Amen. Amen.
Grazie, Signore.
Gloria a te, Signore.
Dobbiamo dare tutto Gesù. Il cuore a te,
grazie,
Gesù, oggi, Signore. Nel nome di Gesù.
Alleluia,
Signore.
Ti benediciamo, Gesù.
Signore, riempici con il tuo Spirito,
grazie,
Santo,
te,
ognuno,
Signore,
di noi, Signore. Nel nome,
alleluia,
di Gesù.
Grazie, grazie, Gesù.
Gloria, 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 alleluia, a te.
Grazie, Signore. Amen.
Gloria, Signore Gesù.
Amen. Grazie, Gesù.
Grazie, grazie.
Amen, amen, amen. nuovo giorno con Gesù.
Amen.
Per la gloria del Signore.
Bellissimo giorno.
Allora, abbiamo una squadra fuori casa, però ci siamo noi qua a tenere il fuoco acceso. Amen.
Amen.
Allora, Angelina,
sì.
Abbiamo
breve notizie da studiare
sì.
oggi. Andiamo?
Non troppe notizie, perché non vogliamo dimorare troppo. Le notizie del mondo sono sempre una peggio dell'altra. Cerchiamo di stare più succinto possibile, ma
Amen.
Qualcosa di importante avviene e
sì.
bisogna
capire, sì.
parlarne. Capire.
Andiamo. Iniziamo con il quotidiano nazionale. Tornado in Germania. Paderborn devastata. I video shock. Alcuni fratelli hanno scritto stamattina, per esempio Giuseppina dalla Germania, ha scritto che la sua città è stata devastata da un tornado che ha causato danni e anche feriti grave. Tutto intorno a noi, dice Giuseppina, volava, ma la nostra casa e terreno era coperta dalle mani del Signore.
Gloria a Dio.
Attorno a noi ci sono case e strutture distrutte, fuoco e gente ferite. Mai visto una cosa del genere in vita mia.
Signore, proteggili.
Però il Salmo 91 si è manifestato sopra la mia famiglia e la mia casa.
Amen.
Gloria a Dio.
Amen, amen, Giuseppina.
Chiedo preghiera per tutti quelli che hanno perso casa e per i feriti.
Amen, amen. Gloria a Dio.
Amen, grazie a Dio, Giuseppina. Il Signore è con te.
Cos'hai letto, il quotidiano?
Ho letto il quotidiano nazionale.
E? Nient'altro?
No, solo quello.
Guarda, il meteo?
Il meteo. Meteo cronaca diretta. Germania. Grosso tornado si abbatte nella città di Paderborn.
L'Unione Sarda?
Germania. Un tornado si abbatte su Paderborn. Decine di feriti.
E poi c'è ancora tri meteo?
Caldo record tra Spagna, Francia e Germania. Tornado storico devasta Lippstadt e Paderborn in Renania. Foto e video. E poi, violento tornado colpisce la Germania settentrionale. Danni ingenti e feriti gravi in Renania.
Sì, grazie, Signore. Aiuta i tuoi figli, Signore.
Nel nome di Gesù, amen.
Proteggili, Signore. Come tu hai promesso, Salmo 91, che Giuseppina cita. Grazie, Signore, che tu sei fedele. Amen, Signore. Ci preghiamo per la gente che non ti cerca, la gente che non gli interessa di te o di pregare, Signore, che possano aprire il cuore a te, Signore, che sia l'unica protezione da questi attacchi del diavolo, che tu non puoi fermare, Signore, perché il mondo non ti cerca, Signore.
Amen.
Giuseppina ti cerca e tu l'hai protetta.
Sì, amen.
Grazie, Signore. Beh, consideriamo, prendiamo in considerazione che la Germania è la capitale guida d'Europa. La capitale d'Europa è la Germania, che guida direttamente o indirettamente.
Cioè la politica?
Politica,
la
sì.
politica guida è quella tedesca.
Sì. Cioè, questi sono segni, secondo come lo vedo io, sono segni di rallentare la corsa alle armi in tutta Europa. Che quello che fa la Germania, gli altri lo seguiranno bene o male. Però solamente chi sa leggere i segni del cielo li capisce, questi segni. Infatti Gesù ha parlato in Matteo 16,1 l'importanza di riconoscere i segni del cielo. So che ci sono predicatori americani che dicono non vengono da Dio, non vengono da Dio, se non sono le punizioni di Dio, non è l'ira di Dio, che se fosse l'ira di Dio qui tutto il pianeta salta. Però questo qui non ha senso parlare e predicare così. Perché allora Gesù ha detto... Leggi Matteo 16,1-3. E non è vero, come dicono questi predicatori americani, che poi influenzano quegli italiani, che sono troppo, così tanti pastori italiani che li imitano, li fotocopiano, li seguono, e parlano all'americana, stile americano, cioè l'America sta inquinando tutto quanto. Invece bisognerebbe stare sul Vangelo e basta. Cioè dobbiamo diventare giganti nelle parole di Gesù, non degli americani. Gli americani è la classe religiosa, no? Poi ci sono tante pecore in America. Allora.
Matteo 16, 1 a 3. I farisei e i sadducei si avvicinarono a lui per metterlo alla prova e gli chiesero di mostrar loro un segno dal cielo. Ma egli rispose, quando si fa sera voi dite, bel tempo perché il cielo rosseggia. E la mattina dite, oggi tempesta perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere e i segni dei tempi non riuscite a discernerli. Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno e segno non le sarà dato se non quello di Giona. E lasciateli, se ne andò.
Quindi,
Matteo 16, 1 a 4.
Quindi i farisei, come tanti oggi, vorrebbero facci un segno e crederemo, facci un segno e crederemo. Non è vero. Non è vero. Gesù ha fatto un mucchio di segni per 3 anni e mezzo e non ha creduto. E allora Dio vuole che il mondo si salvi per fede, creda per fede, cammini per fede, solo allora, e allora sì, il Signore interverrà di persona, altrimenti non serve a niente. Camminare per fede e credere tutto per fede, però questo naturalmente il mondo, il cammino di fede inizia in Cristo, prima ti ricevi Gesù, prima accetti Cristo e dopo potrai camminare per fede, non puoi camminare per fede e poi ricevere Gesù. E allora torniamo appunto a capo, se il mondo non accetta Cristo non capirà mai, non potrà capire. Però questi segni sono segni del cielo.
Sì, 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 sì.
Ogni volta che io vedo un disastro in giro per il mondo di qua e di là, cerco sempre di vedere cos'è che il Signore sta cercando di mostrare, come pochi giorni fa abbiamo visto le foto pubblicate anche sulla radio, che in Cina il cielo si è tinto di rosso, sì. Ma un rosso scioccante, mai visto una cosa così, non era tramonto.
No.
Hanno fatto foto di tutti i colori, tutto il mondo ne ha parlato e non riescono a capire perché è diventato rosso. No. Gli scienziati sono lì che ancora si grattano la testa. Come fa a diventare rosso? È un segno di Dio. Va bene, in Cina, vuol dire che la Cina presto potrebbe essere coinvolta in guerre. La Cina non vede l'ora di fare una guerra a Taiwan. Attenzione che se insistono così tanto, presto la faranno, e allora l'America salta dentro di nuovo e sarà un'altra confusione. Gloria al Signore.
Infatti anche Giuseppina nel suo messaggio stamattina ha scritto che credo che questo che è successo in Germania non è soltanto un fenomeno del clima, ma anche un segno per l'uomo peccatore. Chi ha orecchio intende.
Brava.
E in questa situazione avrò più che la possibilità di evangelizzare e portare la parola ancora più vicino. Che il Signore mi metta le parole giuste nel cuore e che posso portare anime alla salvezza.
Ecco, guarda Giuseppina, l'importante è che tu non dici che Dio manda le maledizioni, manda la distruzione, manda le morti, manda i tornado e manda. Tu devi dire è il diavolo che le manda, va bene, devi dire. E però il Signore non lo può fermare perché la gente ignora Dio, non vuole Dio, si ricorda di Dio magari in punto di morte o quando la sua casa è saltata per aria. E beh, è meglio tardi che mai, però hai perso la casa.
Sì.
E anche così neanche molti si rivolgono a Dio. Va bene, quindi mai dire che Dio manda la morte, distruzioni, va bene. Anche le maledizioni, è stato Adamo che ha tirato la maledizione nel mondo, Dio l'ha solo permessa che entrasse, ma non è Dio che ha preso l'iniziativa di maledire Adamo e il mondo, è stato Adamo ed Eva che l'hanno. Sono gli uomini che fanno le guerre in Ucraina, in Afghanistan, in Iraq, sono gli uomini. È la Cina che vuole fare la guerra per prendere Taiwan. E quando hai preso Taiwan, cosa è concluso? C'hai un territorio più grande dell'Europa? No, ha bisogno di questo isolotto. Non c'è bisogno di rischiare una guerra mondiale per un isolotto. È solo orgoglio. Solo politica. E Taiwan? Ma Taiwan, io se fossi taiwanese, ok. Se devo rischiare una guerra, ciao. Se la Cina dovesse sbarcare in Taiwan, comincia io con taiwanese, alt, non sparate un colpo. Va bene? In Danimarca, in quei posti, quando Hitler è arrivato, non hanno opposto quasi nessuna resistenza, tranne qualche isolato fanatico che è andato a uccidere e si è fatto anche uccidere.
E hanno evitato migliaia di morti?
Hanno evitato una dissoluzione come la Finlandia l'ha avuto. La Finlandia invece, lei tutta orgogliosa, si è difesa dalla Russia e ha perso un pezzo di Finlandia. Va bene? Vuoi andare alla seconda notizia?
Sì, andiamo
Dove andiamo? In Ucraina?
Sì, il Sole a 24 ore.
Sì.
Il battaglione Azov si è arreso ai russi. Che fine faranno i militari? Scambio di prigionieri o processo?
Kiev?
Kiev punta a negoziati per riportare a casa i soldati che hanno difeso l'acciaieria di Mariupol. I russi chiedono processi e invocano la pena di morte.
E qui ci risiamo al... I russi vogliono fare un processo spettacolare come quello di Norimberga e invece all'Ucraina, ho letto un altro articolo appena uscito stamattina, perché questo qua è del 18 maggio, questo, però stamattina, 21, è uscito un altro articolo su Azov, eccetera, che Zelensky dice non faremo nessuna trattativa, niente di niente, e se prima non lasciano liberi questi prigionieri faremo uno scambio, eccetera. E sappiamo che Zelensky non gli interessa, fa solo finta di voler fare trattative, uh-huh. Perché la CIA e l'America gli dice siamo qui noi, vai avanti tu tranquillo. Allora l'Ucraina facendo così praticamente distrugge tutta la nazione, perché si metteranno d'accordo fra un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, dopo che tutto quasi tutto distrutto. Sì, però abbiamo ucciso tanti russi, d'accordo. Gli ucraini che vengono uccisi non li conti. Quindi questo sono mercenari che politici. I politici loro aprono la bocca grande, però sono gli altri che vanno a morire. Non è Putin, Biden, Zelensky che vanno a morire, sono i poveri disgraziati che lasciano le vedove e i figli orfani. Loro sono lì in televisione a farsi belli, bla bla bla, bla bla bla. Noi abbiamo il diritto. Nessuno ha il diritto di far morire un altro per le sue idee. E questi qui lo capiranno quando si troveranno davanti al tribunale di Dio. Una volta si usava che i generali e i re andavano a combattere. Andavano a combattere e rischiavano la vita. Adesso invece questi politicanti vanno di televisione in televisione a prendere gli applausi. Vanno ai parlamenti, fanno un bel discorso, attori, non sono neanche politici, sono attori consumati. Triste.
Cosa pensi che significa questa vittoria a Mariupol e il fatto che il battaglione Azov si è arreso?
Sì, è grande, è la più grande vittoria di Putin in Ucraina. Significa che controllando Mariupol controllano tutto il Mar Nero, controllano, perché lì praticamente metteranno delle basi e lì potranno controllare tutto. Non lo so se attaccheranno anche Odessa, non so se Odessa, che sarebbe la città parallela a sud, non so se attaccheranno anche quello, fino adesso non l'hanno attaccato, quindi speriamo. Ma comunque può darsi che già con Mariupol già controllano tutto il Mar Nero. Quindi diciamo, Putin si è impantanato e ha avuto molti caduti, però nell'insieme diciamo ha vinto, perché ha preso il Donbass, tutto il Donbass lo ha preso, adesso dovrà decidere dove mettere i confini. E ha preso Mariupol, che era assolutamente essenziale per controllare il Mar Nero, che credo che sia il secondo porto dopo Odessa. E praticamente Zelensky ha fatto male ascoltare l'America, combatti, combatti, che ci siamo noi, e loro non fanno niente, loro mandano solo armi. E quindi una guerra sbagliata chi l'ha fatta, sbagliata chi la continua, sbagliata chi l'ha iniziata, è tutto sbagliato. Perché in nessun modo poi vale la pena che uno solo muore, un solo uomo, un solo bambino, già sono morti, no? Chi lo sa, dipende chi ascolti. Se ascolti gli ucraini, sono tutti russi e nessun ucraino, quasi. Ascolti la Russia, no, è un'altra storia. Ascolti la CIA, è un'altra storia. E la storia scritta dai vincitori se la scrivono come gli piace loro. Quindi questo è il controllo del Mar Nero. Quindi controllano...
Anche se Mariupol è sul Mar Azov.
Sì, il mare di Azov, okay. È davanti a Mariupol,
sì.
Che è nel Mar Nero.
Sì. Che
Azov è nel Mar Nero.
È connettato al Mar Nero, sì.
Sì. È come dire Tirreno nel Mediterraneo, insomma. E, ecco. E allora speriamo che presto si fermano, però, perché tanto è tutto inutile. Questi più continuano a combattere, più seminano i semi di odio per la prossima guerra. Mica sta guerra finisce qua. Appena l'Ucraina si affila le armi e l'America gli ha mandato abbastanza armamenti, loro torneranno sul sentiero di guerra convinti che vinceranno. Però siccome ne sappiamo le profezie, sappiamo che vincerà la Russia. Non oggi, non domani, ma alla fine la Russia Magog vince. Perché deriverà l'anticristo dalla Russia, da Magog, e prenderà controllo e dell'Ucraina, e della Germania, e dell'Italia, e dell'Europa, e della Russia, e prenderà controllo di tutto il mondo alla fine. Alla fine controllerà Magog, Russia controllerà tutto il mondo, perché il suo leader, Gog, sarà il leader del mondo. E noi sappiamo questa della profezia. C'è altro?
Su questo no, vado al prossimo. Il messaggero. Vaiolo delle scimmie. Primo caso a Roma. Contagi solo per contatto, ma si frena sul vaccino. Un positivo ricoverato allo Spallanzani.
In ospedale, credo che sia a Roma.
Altri due sospetti in attesa di conferma. Cosa è questa malattia, vaiolo delle scimmie?
Vedi che nella foto c'è la mano di questo ammalato tutto con tutte le macchie?
Ah sì.
Se tu vai in internet e vedi gli effetti del vaiolo, sono cose spaventose. Io non l'ho messo sulla radio per non essere troppo negativo. Il vaiolo è una delle malattie più orrende, perché ti riempiono tutta la faccia di bolle. E vedi anche i bambini in Africa col vaiolo, la faccia piena di bolle che sono quasi irriconoscibili.
Da dove viene questa malattia?
Dal diavolo.
Ah sì, dal diavolo.
Viene dalle multinazionali.
Ma perché è apparsa adesso? Anche
perché
questo?
Il primo guai è passato, prima... pandemia, adesso ne preparano un'altra.
Però c'era anche la salmonella, l'epatite, adesso anche il vaiolo.
Beh, ma quelle lì derivavano dalla pandemia. Questa parlo opinione mia personale, scarico di responsabilità, va bene. Quindi sto parlando a titolo mio, d'accordo? E allora la mia impressione è che stanno preparando un'altra pandemia. Tu hai sentito che c'è uno delle multinazionali, il signor Riccone, tu sai chi è, e che tutti lo conoscete, lo vedete in internet dappertutto. Lui dice preparatevi che viene una pandemia molto peggiore, cioè lui, io credo che la sta preparando lui, capito? Tutti gli anticristo stanno correndo a fare provviste di vaccini. Biden in America ne ha comprato quasi 200 milioni di dosi. Ora non so se sono comprate a titolo suo o a titolo della nazione. Lo stesso giorno che hanno annunciato l'epidemia di vaiolo, che un caso qui, un caso là, ha comprato 180-190 milioni di dosi. America sono 340 milioni. Vabbè, cioè questi qui, cioè un po' come quelli che ti vendono l'antivirus del computer. Poi si scopre che questi virus vengono proprio da loro che fanno l'antivirus. Esce un virus oggi e domani c'è l'antivirus e caspita, molto veloci, va bene, leggi articoli giornali qua e là che prima ancora che il virus scoppiasse nel 2019 già prima avevano cominciato a lavorare sull'antivirus, ma questo non te lo dicono i giornali del sistema mainstream tradizionali, i giornali di Agnelli, cioè la Stampa e la Repubblica, la Stampa e la Repubblica, sì. Non te lo dicono queste cose, devi leggere sui giornalini qua e là e possono essere bufale, però quando cominciano a essere tanti a dirlo, e allora come fanno questi a sapere in anticipo che veniva la malattia, la pandemia? Va bene, adesso questa malattia, preghiamo che il diavolo riceva il permesso di spargerla. È nelle mani di Dio. Si cospaggia per contatto, va bene? Cioè tu sei in negozio, uno ti passa vicino col maglione, e dal maglione ti passa il vaiolo. Quindi quando andate, se dovesse succedere una cosa così, useremo le precauzioni, ma andate fuori con vestiario che arrivate a casa ve lo cambiate e lo lasciate fuori casa, in isolamento, sul balcone, da qualche parte. E non toccate le persone, non stringete la mano. In India non si stringe la mano a nessuno. Sai com'è il saluto indiano, no?
Sì, cioè, l'hai mostrato.
Unisci le mani, sì, mio fratello, non so se l'hanno visto.
No.
Unisci le mani come in preghiera e abbassi la testa in forma di saluto.
Senza toccare.
Non lo tocchi alla persona.
Ma questo da sempre, no?
Da sempre. Cioè, in India, siccome è molto, molto sporca la nazione, malattie da tutte le parti, nessuno vuol toccare nessuno. C'è anche un gruppo che si chiama gli intoccabili, la casta inferiore, i più poveri si chiamano gli intoccabili, non puoi toccarli perché... Allora in India tu gli presenti alla persona davanti a te le mani giunte, come in preghiera, come noi italiani preghiamo, no? E abbassi e chini il capo e quello è il saluto, e quello è stringere le mani in India. Va bene, allora vediamo fratello, il diavolo sta preparando l'inferno.
Quindi stanno già spingendo nuovi vaccini adesso per il vaiolo?
Insomma, questa è la mia opinione, che qualcuno li sta manufacturing, costruendoli. La mia opinione. Credo che qua... Cioè c'è questo riccone, questo ricastro, il signor ricco che va in giro per il mondo, hai capito chi è?
Sì.
E lui è già più di un anno che dice ne arriveranno altre. Questo è il Vangelo del diavolo. Brutte notizie, eccoci, arriveranno di peggio. E allora, comprare siringate. Adesso siamo già alla quarta siringata in giro, no? In Israele, che tutti, che è stata la punta di diamante delle siringate, quasi tutti hanno avuto 4 siringate, e sono tornate esplosioni di infezioni. E allora che servono queste siringate? O servono alle multinazionali, non sanno più dove mettere i soldi. Adesso vanno con le pale meccaniche, che bulldozer a spostarli. Gloria a Dio. Bene, quindi, ripeto, non ho voluto mettere le foto di internet che sul vaiolo, perché lo dico, non è il caso, non fatele neanche vedere i bambini, non è il caso. E comunque, occhi non sul vaiolo, ma occhi su Gesù Cristo, occhi... sul Signore, occhi sulla protezione, come diceva Giuseppina, la mia casa non è stata toccata. Sì. Alleluia.
Amen.
Gloria a Dio.
Grazie.
C'è altro, Angela? Altre domande?
C'è un articolo da un giornale in spagnolo. Viruela del mono. El G7 lanza una simulación global. El ejército del America proporciona la vacuna. Cioè stanno preparando, come tu hai detto, il vaccino.
Sì, questo è sempre sul vaiolo. Quindi il G7 lancia una simulazione globale. Sì, perché sono tutti spaventati. Io c'ho qualcosa che volevo condividere sulla situazione.
Sì. Un
piccolo messaggio, posso darlo?
Sì.
Dio aiutaci, Signore.
Amen.
Pregavo su questa situazione e ho preso degli appunti. Ho detto, Gesù, cosa facciamo, cosa non facciamo, Signore? E ho preso degli appunti e si tratta di questo, perché non c'è pace nel mondo senza Dio, cioè un guaio dopo l'altro, il maligno incalza il mondo pagano, si trasforma, si sta trasformando il mondo pagano nella fucina del diavolo. Scusate se parlo così un po' spezzato, ma sto cercando di guardare gli appunti qua, vado meglio quando non ho appunti. Allora, il maligno guida da remoto, guida il mondo da remoto, sai come col telecomando, no?
Mm-hmm.
Come guida il diavolo il mondo? Lo guida con i mali, una maledizione dopo un'altra, una pandemia dopo l'altra, in questo modo guida il mondo.
Infatti stavamo aspettando un po' di pace, un po' di tranquillità dopo il Covid, però è venuta la guerra. Adesso dopo la guerra altre pandemie, è incredibile.
Sì, qui in Sud America le autorità sono stile sudamericano. cioè sanno le leggi, questo e quell'altro, ma non vanno le scocciate notte e giorno.
No.
Non sono lì a fare controlli, super controlli, è veramente, si può respirare, insomma. E abituarsi qui, ma la gente qui è, sono ancora molto più umani che non nella germanizzata Europa.
Ma è quello, non verrà mai un po' di sollievo per il mondo?
Guarda, questo del vaiolo è un segnale per noi che dobbiamo più che mai rifugiarci nel Signore. Vai al Salmo 91, ti ho dato delle scritture lì, ce le hai?
Sì, ce le ho. Sì.
91:1 mi dovresti leggere.
Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente.
Ecco,
Salmi 91:1.
Ecco, quando vedete queste cose arrivare, come vaiolo così, è il segnale per noi di crescere nel Signore, crescere nella fede. Salmo 31 e Salmo 32. 31:20.
Tu li nascondi all'ombra della tua presenza, lontano dalle macchinazioni degli uomini. Tu li custodisci in una tenda al riparo dalla maldicenza. Salmi 31:20.
Al riparo dalla maldicenza, dal male, delle pandemie. Va bene, fratelli? Dobbiamo crescere nel Signore. Va bene, questo è il messaggio che Gesù mi ha dato. Signore, cosa vuoi dirci queste pandemie passate, presenti e future? Ho sentito dal Signore che dobbiamo crescere nella fede, non aspettare che arriva il vaccino perfetto. Salmo 32:7.
Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nelle avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Salmi 32:7.
Tu sei il mio rifugio, questo è il messaggio. Crescere. Cresciamo, fratelli, nella fede in Dio.
È urgente.
Fratelli, è giunto il momento di esercitarci nelle guarigioni miracolose. Non possiamo dipendere da stregoni. Alleniamoci, fratelli, sempre di più a vivere come Gesù, come gli apostoli. Non diamo riposo alle nostre palpebre, ma cerchiamo di crescere nella fede, così che possiamo sgridare il diavolo, i suoi inganni, le sue pandemie di prima, di adesso, quelle che vengono, che certo verranno, perché è col terrore che il diavolo, che è un fallimentare il diavolo, è col terrore che guida il suo regno. Ma il Signore ci dice che il maligno sarà incessante in questo tempo della fine, con le sue disgrazie, sul suo mondo. Guarda Giuseppina in Germania, protetta. Giuseppina è un esempio della tribolazione che viene. Va bene? Però assicura di essere la volontà di Dio, che se il Signore ti dice Giuseppina domani in pacchetto e parti, tu devi obbedire.
Lei si sta preparando per partire.
Ecco, quindi lei è la volontà di Dio e il Signore la protegge. Mi preoccupano io, i fratelli mezzo addormentati che non solo non si preparano, ma neanche chiedono al Signore cosa fare. Io non lo so cosa Dio ti dirà, non te lo devo dire io, devo dirtelo lui. Dio, il diavolo guida il suo regno con le maledizioni e Dio guida il suo regno con le benedizioni, la salvezza, la vita eterna, l'amore, la gioia. Particolarmente fratelli, i fratelli che hanno fatto il corso profetico, ma anche fratelli nuovi, assicuratevi da buoni soldati che ogni mattina vi alzate e iniziate il giorno cercando il Signore, chiedendo al Signore, prestare attenzione, prestate attenzione, l'adempimento delle sue promesse che lui ha fatto per noi, senza le quali non potrete vincere il nemico.
E come si fa a chiedere l'adempimento delle promesse?
Come si fa a chiedere in ginocchio, facendo la nostra parte? Se tu vuoi uno che ti regala 10 kg di frutta, devi andare con un cesto, preparare il cesto del nostro cuore.
Però sai come io vado da Gesù e dico: Gesù, tu hai promesso protezione per la mia casa, però io non oso chiedere l'adempimento di questa promessa perché so che non me la merito.
Sì, è una buona domanda questa, perché infatti molti se la fanno: io non me lo merito, io ho peccato qui, ho peccato là.
Sì.
Ma non è perché sei senza peccato che tu ricevi Gesù. Tu ricevi Gesù perché sei pieno di peccato. Non importa gli sbagli che hai fatto, non appena ti ravvedi 70 volte 7 sei perdonato e puoi chiedere, richiedere l'adempimento delle sue promesse. Io ho fatto una piccola lista qua, se permetti, delle promesse che Gesù ci ha fatto, va bene, voglio ripassarle velocemente, va bene, e così che i fratelli sanno cosa aspettarsi e richiedere. Fino adesso non avete chiesto nulla, dice il Signore. Chiedete e vi sarà dato. Chiedete e riceverete. Perché è la gioia del Padre di darvi cose buone. Allora, voglio ripassare alcune promesse, che queste qui aumenteranno la nostra fede. È un bel ripasso, è un bel rinfresco di quello che Gesù ci ha promesso. E Gesù non era uno che sprecava le parole. Se la promessa è una cosa, contala fatta. Il problema non è la trasmissione dal cielo, è il ricevitore, nel nostro cuore che è chiuso, occhi chiusi, orecchie chiuse, obbedienza chiusa. Apriamoci e riceveremo le promesse. Allora, andiamo alla prima promessa?
Sì.
Oh, le promesse sono centinaia, eh? Dico, scarico responsabilità. Non mi venite a dire c'è qualcosa di più importante.
Ci sono tante.
Sicuramente ci saranno.
Tante scritture.
Ok? Non sto dicendo che sono solo queste.
Sì, sì, sì.
Ne ho elencato alcune di corsa, quelle che ho sentito nel cuore. Giovanni 14. La prima promessa che dobbiamo chiedere a Gesù di materializzare noi. E attenzione che già sento la voce del re, dice, ma io l'ho già inviata, adesso sta a voi darvi da fare per riceverla. Sì Gesù, sì Signore, perdonaci Signore.
Amen.
Signore, è colpa nostra, non tua, siamo noi Signore che non ci predisponiamo, troppi pieni a preoccuparsi del mondo. Allora, prima promessa di Gesù, Giovanni 14:12, ce l'hai nella lista lì?
Sì, in verità vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre. Giovanni 14:12.
Che prima promessa! Il Signore ci chiama a fare opere maggiori di Lui. Prima promessa. Il vaiolo, puff! Pandemia, puff! Il diavolo, puff! Sono niente davanti a Gesù. Una tormenta, oh! Fermati, tormenta. Non c'ho il treno, cammina sull'acqua, attraversa il lago. Viene l'anticristo, tutto sotto controllo. Il mio spirito, la mia saggezza è qui. Che sono miracoli che Gesù ha fatto. Se lui è camminato sull'acqua, noi potremo?
Camminare
sull'acqua. Correre.
Correre.
Opere maggiori, hai detto.
Vero, vero, vero. Correre sull'acqua.
Ancora, numero 2, Matteo 10:1-2. Seconda promessa che mi è venuta nel cuore, ma voi ne potete trovare di più potenti.
Poi, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare
gli spiriti immondi
e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità.
Va bene?
Matteo 10:1.
Verso 2?
I nomi dei 12 discepoli sono questi.
Alt, intervengo io, va. Attenzione, oltre 12 discepoli, oltre i loro nomi, dovete mettere qui anche i nomi di chi? I discepoli sono 12? No. Dovete mettere anche i nomi qua, aggiungere i nomi su questa scrittura, tra parentesi ovviamente, i nomi di tutti i fratelli della nostra amata Chiesa, dello Spirito, e anche di tutti i fratelli veri, sinceri in Cristo nel mondo. Fratelli di tutte le chiese, denominazioni e cammini che sono sinceri e che senza conoscere amiamo. Fratelli di qualsiasi parrocchia o gruppo o denominazione che siano, il Signore li ama.
Amen.
E anche noi.
Grazie, Signore.
Va bene? noi non crediamo che noi, Chiesa dello Spirito, noi altri siamo Filadelfia. Va bene, il Signor Frate Giuseppe è il profeta al tempo della fine. No, accidenti, non è così la cosa. Va bene, siamo tutti fratelli, tutti uniti. Vai alla terza promessa, Atti 2,17. Nel nome di Gesù devi andare.
Nel nome di Gesù avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra
ogni persona.
I vostri figli e le vostre figlie
profetizzeranno.
I vostri giovani avranno delle visioni. E i vostri vecchi sogneranno dei sogni.
Gloria.
Atti 2,17.
Capito? Terza promessa che desideriamo chiedere al Signore. Non posso dire adempire, lui ha già adempito, ha già mandato queste cose, non è mica sta aspettando a me, a te per mandare, ha già mandato. Come facciamo io profetizzare tu ed altri? Perché ha già mandato. Come facciamo a capire Daniele e l'Apocalisse? Perché ci ha già dato questa saggezza. E noi che aspettiamo che arriva qualche arcivescovo a darci un po' un pennellino con l'acqua, d'accordo?
Sì.
Andiamo alla quarta promessa?
Sì.
Pronti, fratelli,
sono
allacciare
belle,
le cinture.
Bellissime queste promesse.
Io mi auguro che vi state scrivendo, fratelli. Specialmente i fratelli che non hanno fatto il corso biblico. Scrivetevele.
Amen.
Daniele 11, 31 e 32. Vai nel nome di Gesù.
Per suo ordine, delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza. Sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione.
Questo per darci la data sul calendario, quando è che avviene la promessa che segue, perché la prossima scrittura, verso 32, è la promessa di cui sto parlando. Ma ho letto il 31 per darvi il calendario, quando avverrà, durante la tribolazione avverrà, ma anche prima.
32. Egli corromperà con lusinghe quelli che tradiscono il patto.
Ma attenzione!
Ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. Daniele 11, 31 e 32.
Va bene? Quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. Chi conosce Dio? La sposa. Gesù ha detto quella marmaglia lì, noi qua, noi là, noi abbiamo fatto miracoli, cacciato demoni, noi siamo i grandi delle chiese e degli edifici. E Gesù, non a tutti loro, ma a molti di loro dirà, io non vi conosco neanche. Ma come non ci conosce? Qua, biglietto da visita, la chiesa dei giusti giustini. Non vi conosco. E qua però dice, quelli che lo conoscono loro Dio, quelli là, il popolo di quelli che lo conoscono, mostrerà fermezza e agirà. E allora questi siamo o dovremmo essere noi? E preghiamo di essere tra questi. E quando cominceremo a mostrare fermezza? Domani o dopodomani?
Adesso, subito.
Perché non settimana prossima?
Perché c'è bisogno oggi.
Perché non cominciamo quando vediamo l'abominazione?
Ma già ci sono tante abominazioni nel mondo.
Perché non cominciamo dopo il diavolo, dopo l'anticristo?
Ma il diavolo è qui.
Ragazzi,
ci vuole oggi vedere miracoli.
Ragazzi, il tempo di cominciare è ieri. E se proprio non potete cominciare ieri per motivi comprensibili, almeno oggi.
Amen.
Ma che nessuno si azzardi nella nostra chiesa a dire domani io mi preparo, come sono furbo. Non sei molto furbo. Domani può essere, probabilmente, quasi sicuramente sarà troppo tardi. Insomma, i fratelli sono quelli che mostrano fermezza. Questa è la sposa di Cristo. Speriamo di essere tra quelli. Nessuno inizia come fedele, come leader, ma lo si diventa. Nessun esercito va lì e dice io sono un nuovo generale. No, tu sei il nuovo sciacquino, lì c'è un cesso, vai a pulire, qui c'è lo spazzolone e alzare i tacchi. Non vai e dici ecco il nuovo generale, no caro. E così anche noi, cominciamo nel piccolo. Non sta lì a dire oggi voglio andare fuori, voglio dare la salvezza di Gesù a 10.000 persone. Comincia dalla 1, e domani 2, e poi 4, e poi 8. Oh Signore, mi diceva a me quando evangelizzavo nelle strade, mi diceva Giuseppe voglio che tu evangelizzi questa persona come se fossero milioni. Sei davanti a milioni. E ci mettevo il cuore. tiravo fuori tutto Daniele, la Bibbia, l'Apocalisse, gli davo, in 10 minuti da Genesi all'Apocalisse gli davo un'idea, e lo faccio ancora. Ho imparato lì, nella scuola teologica dalla strada, e questa è la verità.
Sì, sì,
va bene,
sì.
Insomma, è andato a una scuola teologica. Com'è che si diventa fedeli? Com'è che diventiamo fedeli? Come passo passo, fedeltà con fedeltà, giorno per giorno, un pochino alla volta, e arriveremo in cima della montagna di Dio. Come si fa? Un passo alla volta. Io non mi ricordo, non so chi è arrivato per primo sulla cima dell'Everest, ma ti posso dire come ha fatto. Non so chi è, ma ti dico come ha fatto. L'hai capito anche?
Angeli, sì.
Che mi legge gli occhi.
L'ho capito perché lo hai detto. Un passo alla volta.
Un passo alla volta. E come ha fatto Elia a chiamare fuoco dal cielo? Si è svegliata una mattina che neanche credeva in Dio, ha detto oggi credo in Dio e chiamo fuoco dal cielo.
No.
Com'è che ha cominciato?
E si è preparato per anni, un passo alla volta.
Fedeltà. Come ha fatto Gesù a iniziare a scaraventare il diavolo all'inferno? Luca capitolo 4, le tentazioni. Per 30 anni, un passo alla volta, ubbidendo al papà putativo, Giuseppe, alla mammina Maria, che è là che cucinava spaghettini, mentre Giuseppe faceva le sedie ai tavoli, Gesù guardava
a tre anni e quattro anni,
spaghetti, non lo so, lasagne, cannelloni, che non so come. E Gesù le guardava papà col martello e chiò, papà posso farlo anch'io? E a 3 anni un po' presto, aspetta un attimo figliolo. E Gesù dice, in ebrei dice, imparò l'ubbidienza attraverso le cose che soffrì. Gesù non è che è nato correndo, volando, no, assolutamente. Era un uomo, vero uomo. Grazie Gesù. E allora, fratelli, noi abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di crescere in questo. Non vi sto facendo una predica, vi sto dicendo una cosa che dovete per favore mettervi in ginocchio, metterci in ginocchio, anche il signor frate Giuseppe per primo. Abbiamo bisogno di metterci in ginocchio e crescere in questi doni. Ho solo citato 4, mi fermo lì, 4 promesse, ma vi assicuro che voi potete trovarne i fratelli che sono più bravi di me, conoscono la Bibbia ormai. Ha fatto il corso biblico, sai, questi mi sorprendono, tante cose le sanno meglio di me adesso, ma questo mi dà così tanta gioia. Ce la faccio di uno che è geloso?
No.
Cretino sì, ma geloso no.
Neanche cretino.
Va bene?
No.
Ma devi vedere, mi scrivono cose, dico, quante volte, cosa vi ho detto, sala da pranzo, quando leggiamo, e loro dico, che gioia, questi fratelli
sì,
okay, ci stanno superando più o meno.
Sì. Sì, lo hai detto.
Fratelli, è grande gioia. Vuol dire che ho quasi fatto un buon lavoro, quasi. Non è neanche frate Giuseppe, cala trinchetto, non ti pompare troppo. Giusto, signore, giustissimo. Ma ci sto provando almeno. E quando vado in cielo devo dire, signore, guarda, dietro c'è qualche fratello che è meglio di me. E Gesù mi dirà, bravo, sì, anche se sei, non so se mi dirà così, ma... Lo dirò io magari, Signore, anche se sono buona a nulla, qualcosa di buono è venuto fuori. E allora passo per passo, fratelli, fedeltà con fedeltà, diceva, giorno per giorno, fratelli, un passo alla volta, e scaleremo ciascuno il nostro Everest, il nostro K2 e il K3 e il K4, va bene? Alleluia, le pecore ne hanno bisogno, fratelli, le pecore hanno bisogno che noi cresciamo. Noi... I pastori, gli anziani, come vogliamo chiamarci, chiamiamoci anziani, che è più umile, va? Noi gli anziani abbiamo bisogno di crescere in queste cose, così che possiamo insegnare alle pecorelle che vengono a noi. Il mondo ha bisogno che noi cresciamo. E quindi, fratelli, apriamo le vele. Apriamo le vele del cuore, va bene? Perché il vento soffia in poppa. Poppa, Angela, sai cos'è? La parte dietro della nave.
Ah, sì?
Davanti alla prua, dietro poppa. Quando il marinaio dice, vento in poppa!
Ah.
Tutti i marinai dicono, alleluia, dicono, se sono cristiani. Se non sono cristiani, dicono, caspiterunchi, ci siamo. Vabbè. Allora,
sì.
Allora, visto che il vento in poppa, dove andiamo, Angelina? Andiamo a una profezia.
Un messaggio da Gesù.
Gesù mi ha dato una piccola profezia. C'è la foto? Ha messo questa foto sulla radio?
Sì.
Ecco, c'è una foto che dice, Gesù dice, vengo presto. A chi lo dice? A questi che soffrono. E sulla radio, fratelli, c'è gente che piange lì. Vedi, c'è uno che c'ha mano quello che sembra un cadavere, una bambina distrutta lì, che piange tutta. Perché piange così sta bambina? Come minimo è morto qualcuno lì, forse i genitori. E Gesù dice a questa gente, dice, vengo presto. Ecco, questo è il messaggio, guarda, che adesso vi passo. Perché stavo pregando, no? Stavo pregando un pochino, con tutto il cuore, ma un pochino pregavo. Gesù, pregavo sulla malvagità, vedevo le notizie, io a volte, guarda, stacco le notizie, lo so che devo spiegare ai fratelli, ma a volte vado a cercare qualche film cristiano per ribilanciarmi un po'. Signore, pregavo frustrato da tanta malvagità del mondo intorno, la cattiveria, la meschinità che si vede quando controlli le notizie del mondo di oggi, per come nel mondo stanno preparando altre satanerie, pandemie per distruggere i popoli, di proposito li vogliono distruggere. Gesù viene a morire sul Calvario e questi li vogliono uccidere tutti, il mondo del diavolo. E pregavo su queste cose. E dicevo, Signore, cosa, che fare? Cosa facciamo? Il mondo ha bisogno di te. Così gli diciamo a questi che soffrono, Signore, compreso con i nostri fratelli, che stanno attraversando tutti i colori. Riceviamo messaggi che abbiamo bisogno di Gesù, fratelli, per leggerli. Alcuni di questi li leggiamo alla radio, va bene, però per non deprimervi cerchiamo di leggere quello un po' più ispiranti, e gli altri rispondiamo in privato quando possiamo. Allora, mentre pregavo così, ho sentito la presenza della parola di Gesù, ho preso alcuni appunti, adesso vi passo, e vi prego di giudicare questi appunti, giudicate alla luce delle scritture. Come dice in 1 Corinzi Angelina Celeli, 1
sì.
Corinzi 14:29
dice, i profeti parlino e gli altri giudichino.
Ecco.
1 Corinzi 14:29
ecco il messaggio di Gesù, giudicate voi se viene da Gesù oppure no. Se pensate che non viene, mi scrivete, io se devo correggere correggo, perché io ho sempre paura dalle profezie, che se una cosa è dare opinioni sulle notizie, e credo che Zelensky perde, credo che Zelensky vince, che queste sono opinioni, però quando dico Gesù mi ha mostrato lì, io c'ho paura, non voglio sbagliare una virgola lì. Allora, prima cosa che Gesù mi ha dato è riguardo alle persone che soffrono e che sono scoraggiate, e compreso io a volte che sono preoccupato per quello che succede. Gesù mi ha dato Salmo 37:1-11. Angelina, mi aiuti con le scritture?
Sì. Non adirarti a causa dei malvagi, non avere invidia di quelli che agiscono perversamente, perché presto saranno falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. Confida nel Signore e fai il bene. Abita il paese e pratica la fedeltà. Trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore.
Quindi quando non senti gioia per tutte le cose sbagliate che ti stanno accadendo nella tua vita, cerca la tua gioia nel Signore. Va bene? È una decisione. Quando tutti piangono, tu nel tuo cuore lodi al Signore. Tutti sono tristi, tu nel tuo cuore sorridi al Signore. Nel tuo cuore trovi di tutto, se lo guardi nel nome di Gesù, però.
Verso 5. Riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui, ed Egli agirà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce, e il tuo diritto come il sole di mezzogiorno. Stai in silenzio davanti al Signore e aspettalo. non adirarti per chi ha fortuna nelle sue imprese, per l'uomo che ha successo nei suoi malvagi progetti. Cessa dall'ira e lascia lo sdegno. Non adirarti, ciò spingerebbe anche a te a fare il male. Poiché i malvagi saranno sterminati, ma quelli che sperano nel Signore possederanno la terra. Ancora un po', e l'empio scomparirà. Tu osserverai il luogo dove si trovava, ed egli non ci sarà più. Ma gli umili erediteranno la terra e godranno di una gran pace. Salmi 37, 1 a 11.
Dice Gesù: presto gli empi non saranno più. Anche la malvagia cosiddetta Babilonia America, che inganna il presente mondo con le sue malie sataniche, diverrà un così chiamato deserto atomico radioattivo a causa delle punizioni che io le manderò, e anche lei mieterà il seminato.
Apocalisse 18, 8 a 10. Perciò in uno stesso giorno verranno i suoi flagelli, morte, lutto e fame, e sarà consumata dal fuoco, poiché potente è Dio, il Signore che l'ha giudicata. I re della terra, che fornicavano e vivevano in lascivia con lei, quando vedranno il fumo del suo incendio, piangeranno e faranno cordoglio per lei. Spaventati dai suoi tormenti, se ne staranno lontani e diranno: «Ai, ai, Babilonia, la gran città, la potente città! Il tuo giudizio è venuto in un momento». Apocalisse 18, 8 a 10.
Il mondo non può capire quello che i miei figli vedono chiaro e lampante. Nessuno senza il mio Spirito Santo può capire. Per questo che ho mandato la mia Chiesa ad evangelizzarli, perché non capiscono, non stanno capendo. Per questo la mia Chiesa disubbidiente e in parte colpevole del mondo che segue Satana, come è scritto.
Ezechiele 3, 17 a 19. Figlio d'uomo, io ti ho stabilito come sentinella. Quando io dirò all'empio: certo morirai, se tu non l'avverti per salvargli così la vita, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Ma se tu avverti l'empio ed egli non si ritira dalla sua impietà, egli morirà per la sua iniquità, ma tu avrai salvato te stesso. Ezechiele 3, 17 a 19.
Grande è la divisione tra la mia Chiesa obbediente, che è la mia sposa, e la Chiesa disobbediente, della quale io mi vergognerò.
Luca 9, 26.
Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il Figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli.
Luca 9, 26.
Grande sarà la vergogna in cielo per i credenti che ora si vergognano di annunziare la mia salvezza ai non credenti e a loro intorno. Molti saranno i pastori, i sacerdoti, gli attuali grandi primi e capi religiosi, taluni dei quali né conoscono la mia salvezza né mi conoscono intimamente nello spirito. Molti di questi saranno scaraventati fuori dalla mia presenza.
Matteo 22, 13.
Legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridore dei denti.
Matteo 22, 13.
In quel tempo io avrò già raccolto la mia chiesa passata per la tribolazione della cosiddetta bestia anticristo, e la mia sposa starà al sicuro e cantando il cantico della loro fedeltà al Padre nel mio nome, nella mia casa celeste, come è scritto.
Apocalisse 15, 1 a 3. Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, sette angeli che recavano sette flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio. E vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco, e sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome. Essi stavano in piedi, avevano delle arpe di Dio e cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'agnello, dicendo: grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore, Dio onnipotente. Giuste e veritiere sono le tue vie, o Re delle nazioni. Apocalisse 15, 1 a 3.
E diranno.
Apocalisse 11, 15 a 18. Si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Ti ringraziamo, Signore, Dio onnipotente, che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo grande potere e hai stabilito il tuo regno. Le nazioni si erano adirate, ma la tua ira è giunta ed è arrivato il tuo momento di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi, a quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra. Apocalisse 11, 15 a 18.
Sì, la mia casa è e sarà piena di canti, e tutti coloro ai quali sarà permesso di entrare mi loderanno.
Salmi 98, 1 a 9. Cantate al Signore un cantico nuovo, perché Egli ha operato prodigi. La sua destra e il suo braccio santo l'hanno reso vittorioso. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, ha manifestato la sua giustizia davanti alle nazioni. Si è ricordato della sua bontà e della sua fedeltà verso la casa di Israele. Tutte le estremità della terra hanno visto la salvezza del nostro Dio. Acclamate il Signore, abitanti di tutta la terra, date in canti di gioia e di lode. Salmeggiate al Signore con la cetra e la voce del canto. Con trombe e al suono del corno acclamate il Re, il Signore. Risuoni il mare e quanto contiene, il mondo e i suoi abitanti. I fiumi batteranno le mani, esultino insieme i monti davanti al Signore. Poiché Egli viene a governare la terra, Egli governerà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. Salmi 98, 1 a 9.
Ma non a tutti sarà permesso di entrare. Vi saranno quelli destinati al fuoco, perché hanno rigettato del tutto il mio perdono e salvezza.
Apocalisse 21, 8. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Apocalisse 21, 8.
E vi saranno anche di quelli quali, pur non meritevoli della morte eterna, scelsero però di essermi infedeli. Avrebbero potuto portarmi obbedienza e gloria, ed era la loro portata, ma tuttavia scelsero di seguire il mondo, dove era il loro primo amore. E il mondo avranno, sarà la nuova terra che io ricreerò, da dove vedranno la nuova Gerusalemme celeste, dove sta il trono di Dio, dove io e il Padre abiteremo insieme alla fedele Chiesa sposa, come è scritto.
Apocalisse 21, 1 a 3. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi, e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Apocalisse 21, 1 a 3. Apocalisse 22, 12 a 16.
Ecco, sto per venire, e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati quelli che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Io, Gesù, ho mandato mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino.
Apocalisse 22, 12 a 16.
Consolatevi con queste parole e non vi crucciate per i malvagi e il male che fanno, il male che vedete intorno al mondo. Non vi scoraggiate, ma alzate gli occhi e guardate a me, guardate la mia parola, guardate le mie promesse. Non guardate agli empi, perché tuttora il loro Dio, il diavolo, continua a guidare questi ciechi, a costruire tutte le armi diaboliche e necessarie con le quali presto, molto presto, i malvagi si distruggeranno gli uni gli altri. Poi io stesso, con la mia Chiesa fedele, interverrò di persona a terminare la distruzione, come è scritto.
Apocalisse 19, 11 a 21, Gioele capitolo 2, Ezechiele capitolo 39.
Perché tu fai nuova ogni cosa. Io vedrò la città santa, la nuova Gerusalemme, come una sposa. Io sarò per te. Io vedrò te, abiterò. Ogni cosa. Sono io l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Se siete ti darò l'acqua viva che disseta. Io vedrò te, abiterò con te, mi chiamerai Signore mio re, asciugherò le tue lacrime, mi prenderò cura di te. Nuova ogni cosa, Gesù, tu fai nuova ogni cosa.
fai nuova ogni cosa. Gesù, tu fai nuova ogni cosa. Gesù.
Grazie Signore Gesù. Continuiamo con una testimonianza che è da parte di Francesca. Caro fratello, ti ascolto da 7 anni. Sono cresciuta tanto insieme a voi. Ti voglio un bene immenso. Sai, nel 2000 ho iniziato il cammino conosciuto carismatico. Poi mi sono trasferita, la mia strada ha incrociato il rinnovamento dello spirito e sono felice perché c'era un bravo sacerdote, ma si parlava poco dall'Apocalisse. La mia mente si è aperta con te. Parlo di te in famiglia e ti conoscono anche i miei nipoti.
Anche sono piccolini?
Non lo so, probabilmente.
Mandami i nomi così che li benediciamo in diretta.
Il mio televisore va solo, quindi si è fermato sulla tua voce.
Come va da solo? Comunque, gloria a Dio, vedo che un televisore nello spirito.
La tua voce era come se già la conoscessi. Parlo sempre e spesso di te. Un abbraccio grande. Abbracci per voi, Angela, Dora, la moglie, i ragazzi. Benedizioni sempre.
Gloria, Signore.
Grazie, Francesca.
Grazie, Signore. Un abbraccio, Francesca. E un bello abbraccio ai nipoti. Nipotini, Amen. Vi voglio tanto bene in Gesù. State lontano dagli smartphone.
Amen.
Ascoltate la mamma e lasciate perdere gli smartphone. I miei figli qua non gliene do smartphone. E sono sempre lì a lodare il Signore, gloria a Dio.
Sì, sì, sì. Infatti Jasmine ti ha anche ringraziato l'altro giorno. Grazie papà che non ci hai dato smartphone.
Wow.
È stata una cosa così saggia, matura.
Elena è signorina, c'ha 15 anni.
Ha 15 anni.
Sono
una rarità.
È un quadretto, Dio la benedica. Sì. E perché ama il Signore.
Sì, sì.
È molto
sì.
profonda, sì. Parla sempre di Gesù, molto, molto profonda.
Mm-hmm.
Abbiamo dei bambini meravigliosi, i nostri bambini qui sono meravigliosi.
Grazie, Signore.
Allora mandaci i nomi dei nipotini così che li benediciamo in diretta.
Amen.
Quando vuoi, Dio ti benedica.
Susanna, cari fratelli, fratello Giuseppe, Angela e tutti, vi seguo da poco tempo ma con un desiderio grande nel cuore di amare Dio sopra ogni cosa.
Bravissima Susanna.
Sto facendo i primi passi e ringraziando voi ho compreso nel mio spirito tante cose.
Grazie Gesù.
Solo conoscendo la scrittura si arriva alla salvezza che viene da Dio, nostro unico Padre. Che il Signore ci illumini e guidi i nostri passi e la nostra vita. Amen. Susanna.
Alleluia. Ti benedica Susanna. Sei una sorella molto ispirante. Un abbraccio forte forte.
È ispirante perché sono fratelli che scrivono per la prima volta e vediamo i cambiamenti che la parola fa nel loro cuore. Francesca dice da 7 anni vi seguo. Non sapevamo niente, è la prima volta che sentiamo di questo.
È la prima volta che scrive lei?
Sì.
Fratelli da 7 anni che non ci scrivono,
sì,
ma
sì.
Uey, ragazzi, cerchiamo di tenersi in contatto.
Sì, no, è una gioia sentire che le vostre vite sono cambiate e sappiamo che non è grazie a noi,
Amen.
È grazie alla parola che voi amate, che voi accettate, che voi studiate. Quindi continuate così, fratelli.
Fratello Giuseppe, meno la parola, cos'è Angela?
Ma niente.
Zero.
Anche io, siamo niente.
E sotto zero, surgelato, congelato.
Amen.
E solo la parola, fratellini.
Sì.
Gloria.
Sì, sì. È la potenza della parola.
Alleluia.
E con questa occasione ringrazio a voi, fratelli, che aiutate la missione con le vostre decime per poter dare la parola in tutto il mondo e vedere questi miracoli, queste vite cambiate. Dio vi benedica grandemente per il vostro aiuto e appoggio.
Gloria a Dio.
Amen.
Hai dato un bacio e un abbraccio a tutti?
Un bacio doppio e triplo abbraccio. Vi voglio bene, no, bene, bene.
Non ti dimenticare.
No.
Che è stato
no.
Ha detto un dottore una volta, non sa se essere cristiano, non so. E ha detto che per stare in buona salute ci vogliono 7 abbracci al giorno.
Oh, allora siamo indietro?
Beh, qui ci abbracciamo sempre qua, però assicuriamoci di non essere tirchi.
Amen.
Gloria, Signore, che un abbraccio ti dà, è come una medicina. Sai che tu vai, ti metti al sole, non come una baccalà in spiaggia, no. Quando cammini al sole, eccetera, sai che il sole ti dà una vitamina che si chiama vitamina D, di cui tu hai bisogno.
Sì.
Hai bisogno solamente stando al sole. Quindi solamente dando amore al fratello, ricevendo amore, ricevi la vitamina G.
Ah, vitamina G.
Capito? La vitamina Gesù. Come si riceve? Dando e ricevendo amore.
Ah sì, così funziona.
Lo potete dire ai farmacisti, fratelli. Chiedete ai farmacisti, avete...
La vitamina amore.
Vitamina G? Altrimenti ve la vendiamo noi, gratis ve la vendiamo. Ve la diamo.
Oh, bello, bello. Dice,
capito?
Sì, sì, bello questo. E credo poi che la vitamina C aiuta anche con tutte le altre vitamine che ti mancano.
Sì, potete fare volantini anche. Ultimissima scoperta scientifica, la vitamina G è la prima, è la migliore di tutte.
Sì,
e
sì.
Tutti, grattandosi la testa, diranno, guarda, io sono un dottore, qual è la vitamina G?
Non ho mai sentito vitamina G.
Magari esisterà anche nella biochimica, no? Magari dice, no, questa è una cosa... Va bene, poi gli tiri fuori la Bibbia. Quando c'è la sua attenzione, non prima, se no scappa, capito? E allora gli dà un po' di scrittura sulla salvezza, Giovanni 1.12, Giovanni 3.16, Giovanni 3.36, prima Giovanni 5.11-13, Romani 8.35 al 38 e così via, 38-39, d'accordo?
Sì, esiste qualche vitamina G. Ho messo qui in Google per vedere se esiste.
Sì.
Appare qualcosa.
Vedi poi se dice che è indispensabile per l'anima.
Non è niente di conosciuto, cioè non trovi informazioni, però dice che la vitamina G
non è per l'anima.
È qualcosa per il tuo benessere, sentimenti di sicurezza.
Oh, wow.
E non lo so che
altro. Rewind. Riavvolge il nastro.
Well-being and feelings of safety.
What?
For your well-being and feeling of safety.
Ma è fantastico. Anche in inglese è sempre G. God, vuol dire Dio.
Exactly, yeah.
Anche io voglio la vitamina G. 24 ore, 7 giorni alla settimana.
Dio ti benedica. C'è Dora che sta prendendo cura della casa, tenendo le stufe accese, cucinando. Ma vieni ogni tanto a dire qualcosa, tu che tu sei una delle moderatrici, non troppo moderata, però ufficialmente sei una moderatrice.
Sono qui per dirvi che vi voglio tanto bene, fratelli.
Vieni qua a ascoltare, così ti diciamo che ti amiamo.
Anch'io.
Fratelli, scrivete a Dora che la amate.
Anch'io vi amo tanto, tanto.
Che lei là Cenerentola che cucina e noi qua...
On a wooden stove I'm cooking.
Sta cucinando su una stufa a legna che serve a scaldare la stanza e anche a cucinare.
Yes.
E anche serve a lodare il Signore.
Amen.
Perché quando il focolare è acceso è ispirante. Ispirante mangiare vicino a una stufa a legna. E qua se finisce il gas, non ci fa né caldo né freddo, abbiamo le stufe a legna. Sì. Prendiamo un furgoncino e di solito è Deborah che lo guida. Ciuf ciuf, su e giù per le montagne. Va bene? Sì. E dietro c'è il traino, tutti per uno per tutti, va bene? E caricano, portano, poi qua sono io a aspettarli per dare un'idea che stai aiutando a scaricare. E poi qualcosa faccia, no? Non troppo, ma qualcosa faccia.
Sì, sì.
Non come voi. Quindi la vitamina G, Angela, devi rileggere.
Allora vitamin G is for the well-being and feelings of safety.
Allora, fammi tradurre. Vitamina G è for the well-being, per il benessere.
And feelings of safety.
E per un sentore di sicurezza. Oui.
It's I don't know what kind of philosophical explanation to establish the relationship between the amount of green space in people's living environment and their health. Like you need nature.
Per stabilire il giusto equilibrio tra la psicologia dell'uomo dentro e la natura fuori.
Reduces risk of depression and anxiety.
Riduce lo spirito di depressione e anxiety, ansietà, suppongo. No, ma io non lo sapevo che c'è tutte queste cose.
Non sapevo che esiste.
Capito?
Sì, sì, grazie Signore.
Sai, fratelli che andate a evangelizzare, potete confezionare come delle pillole, no? Confezionate come dei batuffoli della carta, cioè incartate in cosini piccoli di carta, e dici questa è la vitamina G. E la date e dici apri, l'aprite e dentro c'è una scrittura, capito? Una scrittura. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato.
Amen.
Angelina, io quasi quasi ti do la controparola.
Allora, ascoltiamo un'altra bella testimonianza per la nostra ispirazione da parte di Maria, che l'ha inviata anche in audio.
Allora, Maria i fratelli siciliani?
Sì, sì.
Questa qui è una sorella, lei e sua madre sono così ispiranti.
Amen.
Sono così, i fratelli sono così dolci che lo zucchero niente a confronto.
Amen.
E Maria, aspetta, Graziella ha recuperato, il diavolo ha attaccato col virus, eh?
Sì, sì, sì.
Perché siccome lei fa grandi cose per il Signore, il diavolo l'ha attaccata.
Sì.
Tutti a pregare, anche tutta la Chiesa.
Sì, sì.
Grazie Gesù, è guarita. Gloria,
Amen.
Gloria. Amen. Vale la pena confidare nel mio Dio, nel nostro Dio.
Grazie Gesù.
Avanti.
Amen.
Avanti a tutta forza, qua con Maria.
Amen.
Buongiorno amati fratelli, vi abbraccio nell'amore di Cristo, nostro Signore. Quest'oggi leggendo Genesi 45 intitolato Giuseppe riconosciuto dai fratelli, nei versi dal 5 all'8 ho pensato a te caro fratello e ovviamente a tutta la tua comunità. Vi leggo i versi. Ma ora non vi rattristate né vi dispiace di avermi venduto perché io fossi portato qui, poiché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Infatti sono 2 anni che la carestia è nel paese e ce ne saranno altri 5, durante i quali non ci sarà né raccolto né mietitura. Ma Dio mi ha mandato qui prima di voi, perché sia conservato di voi un residuo sulla terra per salvare la vita a molti scampati. Non siete dunque voi che mi avete mandato qui, ma è Dio. Questi versi sono bellissimi perché appunto quando Giuseppe si incontrò con i suoi fratelli durante la carestia fece uscire tutti dalla stanza e parlò ai suoi fratelli in maniera più intima dopo che l'hanno riconosciuto. E mentre io li leggevo, caro fratello, ho pensato a te, ho pensato all'inizio della mia conoscenza con Radio Blast e appunto allo studio delle profezie, alle tue spiegazioni che davvero si sono rivelate negli anni e poi avvenire, soprattutto negli ultimi anni, dal 2020 ad oggi, davvero evidenti a chiunque. E in questo tempo della fine sono certa che il Signore ti abbia preparato anzitempo per ungerti e gridare, come gridò Giuseppe ai suoi fratelli, un luogo che Dio stesso ha preparato per rimediare alla carestia globale, per tutti noi, caratterizzata non solo di mancanza di cibo, ma soprattutto di mancanza spirituale e di pestilenze come conseguenza di quest'ultima. E forse ti sembrerà una venerazione, ma in realtà io non ti sto venerando, caro fratello, ma voglio ringraziare Dio per tutti voi e per la sua misericordia che ha un'intelligenza lungimirante. Grazie di cuore per la vostra dedizione assoluta e per portare costantemente avanti la missione che Dio vi ha preposto per tutti noi. Gesù ci ha detto li riconoscerete dai frutti ed è assolutamente vero, perché comunque voi è da anni che gridate alla salvezza, è da anni che gridate al rifugio, è da anni che gridate di organizzarci per la carestia e la vostra è stata davvero una missione costante e senza eguali. Personalmente posso testimoniare sulla mia pelle quanto le vostre testimonianze sono efficaci e veritiere, perché provengono solo dalla parola e da nessuna preferenza personale. Grazie ai vostri messaggi e insegnamenti fondati sulla parola, nella mia vita anche con cadute pesanti ho riconosciuto, grazie a Dio, che mi ha mandato anche voi. E di dovermi inchinare ai suoi insegnamenti afferrando sempre la sua presa per rialzarmi ed essere potata. E questo termine è un termine della parola, quando Gesù ci dice che Dio ci pota per fare più frutto. Infatti il nostro eccelso Dio è sempre lì, Lui è paziente, ci aspetta e ci aspetta, ma siamo noi che dobbiamo avere l'umiltà di avvicinarci a Lui e guardare tutto con occhi spirituali, puntati principalmente su noi stessi in ciò che facciamo. E se oggi lodo Dio nonostante tutto è grazie anche a voi che siete le sue voci prima di tutto nel mio deserto e poi in quello che ci circonda. Infatti noi senza l'amore e la misericordia di Dio non siamo altro che un deserto, cosa potrebbe crescere in questo terreno senza la sua acqua che nutre e che paragona al suo amore. Spero in Dio che fino alla fine di tutto io rimanga nella sua parola, perché solo in questo possiamo riconoscerne la via e chi l'ha premandato da lui, come voi lo siete stati per me. Grazie Gesù, perché il tuo Spirito Santo non ha confini, non ha bisogno di un volto per essere riconosciuto o un timbro di voce, ma solo delle tue parole. A volte quando ho letto qualche messaggio, qualche parola diciamo in più su di voi, ho pensato proprio questo, Gesù non si materializza con un volto, non si materializza con una voce in particolare, ma si materializza, si manifesta in noi dandoci quello per cui durante le tribolazioni appunto abbiamo penato e abbiamo chiesto. Sappiamo che tutto finirà, ma la sua parola sussisterà in eterno anche in noi, ed è questo che io spero e prego, che fino alla fine possa mantenermi salda nella parola. So che non sono perfetta, so che sono una peccatrice, con o senza parola, però spero veramente che fino alla fine io possa ravvedermi in tutto e rimanere aggrappata alla parola e a Cristo. Vi abbraccio davvero con tanto affetto, siete speciali, vi amo veramente e siete nel mio cuore. Un abbraccio, Maria.
Grazie Maria, grazie, e ci uniamo anche noi a questa preghiera di rimanere sempre nella parola con tutto il nostro cuore per poter viverla al massimo. Dio ci aiuti tutti.
Grazie Signore, grazie Gesù. E preghiamo anche per tuo marito che è un marinaio, io vado in giro per i mari, però siete così innamorati, siete un bel esempio di coppia, che vi volete bene. Grazie Signore, so che avete passato burrasche, eccetera, tutti i marinai passano burrasche, però...
E non solo i marinai, tutte le coppie passano burrasche.
Sì, anche quelli che non sono marinai,
sì.
Anche quelli di terraferma. Però il vostro amore per Gesù vi ha aiutato a superare tutto. Insomma, adesso siete arrivati a un punto che siete un buon esempio. Gloria a Dio.
Amen, amen.
E quindi, anche guarda, salutami Gabriele, cos'è? 5 anni adesso? Cioè?
5-6, non lo
5,
so.
6. Dagli un grande abbraccio a Gabrielino e la tua mamma, dolcissima Graziella, che è molto, molto speciale, figlia di Dio, piena di amore.
Amen.
Grazie, Signore. Amen. Teniamo i nostri occhi sul pastore, grazie per seguire, dolce sorella, e occhi sul pastore, su Gesù, grazie Gesù. Lei menzionava che la gente che non ci conosce, non ci vede in video e fa commenti negativi, no? E parlava di quello, sì, comunque noi non siamo mica nati TV, non siamo tenuti ad apparire, perché ci sono troppe capre in giro, troppe capre, troppi lupi, a lui non ci interessa, noi gli faccio vedere come siamo belli, per l'amor di Dio. Va bene. E poi le pecore, i fratelli veri, io non so che viso aveva Gesù, che importa, è lo spirito, sono i frutti. Anzi, è meglio così, quindi deve essere proprio il Signore. Va bene, allora che Dio vi benedica lì nella vostra zona della Sicilia, che di là vengono anche i miei antenati, dalla Sicilia, e anche da Ferrara.
Ah sì?
Anche da Ferrara, degli antenati, che mio fratello ha fatto l'albero genealogico. Quindi Dio vi benedica, Sicilia piena, piena di pecorelle. Io ho evangelizzato lì,
amen,
diverse città, molte, molte, molte pecore, sì, siciliani, calabresi, pugliesi, che bello. Dio vi benedica, fratellini. C'è un articolo di un giornale americano che comprano un passaporto. E vuoi leggere?
È un video.
Sì, vuoi leggere quel titolo?
È un video questo su YouTube, da parte di Gravitas, che è un canale di notizie. Dice: Americans are buying second passports.
Mm-hmm. Sì, dice che questa è una televisione dell'India, molto buona per molti sensi, dà la notizia che qui in Occidente la censura americana non ci fa. Però dice questo video di questa TV, e dice che in America molti stanno comprando nuovi passaporti. C'è stato un aumento del 300% delle statistiche degli americani che adesso vogliono un secondo passaporto, per non si fidano più degli Stati Uniti dall'America. Vogliono uscire dall'America. Vogliono uscire perché capiscono che qua gira e rigira le cose solo peggiorano.
Però non è l'America la terra del sogno americano, the American Dream?
Sì, sì, sai. L'America gli piace la reputazione di essere la terra del sogno, ma è diventato un incubo. Molti di questi non sono neanche cristiani, non è il messaggio che noi diamo, Apocalisse 12:14, la donna fugge nel deserto. Mm-hmm. Queste sono gente del mondo che per altri motivi si rendono conto che l'America è arrivata al terminale, insomma. E quindi in controtendenza che tanti, di quello che succede nel mondo, che in tante nazioni, come nazioni povere, Bangladesh, India, così, vogliono andare in America, ma americani se ne vogliono andare, non si fidano più di rimanere lì. Va bene, ho finito, questo volevo solo dare questa notizia.
Vado a una domanda da parte di Daniela. È una sorella nuova che ha scritto per la prima volta ed è molto combattuta per una situazione particolare che sta vivendo. Dice: buongiorno fratello Giuseppe, mi rivolgo a voi perché non so cosa fare.
Dio ti benedica, Daniela.
Sono una mamma di 5 bimbi, di cui 3 miei e 2 del mio attuale marito. E sono da 4 mesi incinta. E mi hanno detto che il mio bambino è speciale, Down. Non so cosa fare, mi sento combattuta, vorrei che il Signore mi desse un segno, ho bisogno di aiuto, ho poco tempo in attesa di una vostra risposta. Vi pongo i miei saluti, Daniela.
Amen, 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 amen. Sì, ti immagini sicuramente tutti intorno lì, e dottori e parenti per farla abortire, no? In italiano si dice down.
Down, non lo so.
Che in inglese è don.
Don.
Comunque, io lo dico così. Allora, Daniele, Dio ti benedica. Dio ama i bambini e ti ha benedetto 5 volte con essi.
Amen.
Perché c'ha 5 bambini.
Lei ha 3 e si è sposata e il marito ha 2.
Sì, adesso ce n'ha 5.
5 ne hanno.
Benedetta, grazie Signore. Devi essere una sorella speciale per darti 5 figli.
Grazie Gesù, amen.
Gloria, siamo con te, preghiamo con te. Non sei sola. Tieni in contatto, che mi piace sapere gli sviluppi, come vanno le cose. Tieni in contatto. Allora, una cosa però che sappiamo è che certi dottori senza fede consigliano sempre l'aborto in questi casi. Va bene, loro per default non sanno cosa dire, aborto. Non vogliono responsabilità. Mm-hmm. Però la fede cos'è? È sapere. Sapere che quello che Dio permette nella nostra vita, un bambino don per esempio, è sempre per il nostro bene. Ho sentito tante testimonianze di genitori che erano spaventati da persone attorno riguardo alla loro gravidanza don. Ma poi quando il bambino cresceva, Dio aveva messo nei loro cuori di questi genitori così tanto amore da parte dei genitori per il bambino, che ringraziavano Dio per avere mandato loro questo bambino speciale. Questi bambini sono come 6 generatori che generano corrente. Mm-hmm. Questi generano amore. Hanno bisogno di molto amore, ma ti danno molto di più. Cosa che è in controtendenza nel mondo. Mm-hmm. I bambini del mondo, drogati di telefono, drogati di televisioni, drogati di droghe, drogati di egoismo, trattano i genitori come uno straccio. Stavo evangelizzando una signora qui nella nostra città, viviamo in campagna vicino a una città, e era andato lì a prendere un cappello, non so se tu l'hai incontrata questa signora lì, e mi raccontava che sua figlia a 13 anni gli dà l'inferno.
Sì, sì, sì.
Mm-hmm. E ogni volta che la vedo, passo di lì, mi guarda, mi saluta, parliamo un po', è distrutta. 13 anni, la figlia la manda all'inferno, la maledice,
sì.
È violenta, e cioè, sei una di quelle ragazze 13 anni che sono lì che se la passano di ragazzo in ragazzo sotto gli alberi a fumare, no? Poi vanno a casa e danno un inferno alla madre che li mantiene.
E vogliono soldi, sì.
E vogliono soldi, vogliono questo, vogliono quest'altro.
E non l'aiutano, la madre è disperata. La madre piangeva, sì.
Ecco, i don non sono così. I don è una persona, è una persona come tutte le altre, magari un pochettino più calma, più indietro, ma c'è questo potere di dare amore. Ho sentito tante testimonianze di queste, però quando il bambino cresceva, e Dio aveva messo nei loro cuori, di questi genitori, la fede. Anche gente che non credeva si sviluppava questo amore per loro. Guarda, Giovanni 16, 21, mi puoi dare quella scrittura, per favore?
Sì. La donna quando partorisce prova dolore perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più dell'angoscia per la gioia che sia venuta al mondo una creatura umana. Giovanni 16, 21.
Capito? Isaia 54, 13. Quindi quando il bambino è nato, il don comincia a crescere, cioè non te ne accorgi più. Capito? Io a volte mi guardavo allo specchio e dicevo, oh, come sono brutto. Però poi non ci fai più caso.
Ma che esempio è questo?
Cioè, avevo 14 anni, no? E mi hanno operato una cisto che è vicino all'occhio. C'è una cicatrice qua, la vedi?
Sì, sì, sì.
C'è una cicatrice fino all'occhio. Era una ciste. E allora il dottore mi ha operato, era lì che, sai, parlavano dell'Inter, del Milan e tutto, loro. Alla fine, dopo tre settimane, è tornata di nuovo. E questa è più interessata all'Inter che non al paziente. Mi ha fatto la seconda operazione, mi hanno fatto uno sguarcio, mi hanno messo 9 punti vicino all'occhio. Ho detto, qua nessuna donna mi guarderà più. Faccio pure a me stessa.
Oh, che disastro!
Però veramente, è una cosa seria. E allora, cioè, però dopo un po' non ci ho fatto più caso. Capito? E vedo che la gente aveva anche il coraggio di guardarmi un po', non era così. E adesso non si vede quasi più. Va bene, quando un bambino don nasce e cresce, tu non gli vuoi bene e basta. Mio padre, che era un uomo molto, tutto d'un pezzo, insomma, di principi. Lui diceva, non ci sono... cioè, si parlava di bambini handicappati, no? E allora mio padre, mi ricordo, una volta ha detto, non ci sono bambini scadenti, per il padre sono tutti uguali. Eravamo 3 fratelli. Insomma, il mondo che noi ascoltiamo ci fa sempre preoccupare. Però quando il bambino è nato, così dice Gesù, i genitori non si ricordano più delle cose che il mondo diceva loro. Per cosa? Gesù dice, per la gioia che è venuta al mondo una creatura umana. I bambini don sono speciali nel senso che sono più vicini a Dio di quanto lo siamo normalmente noi. Va bene? Il don in particolare, guarda, mi ricorda questo scrittore Matteo 18:10, attenzione.
Guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli, perché vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono continuamente la faccia del Padre mio che è nei cieli. Matteo 18:10.
Va bene, chiunque disprezza i don, ci sono compagni di scuola, quello che ti pare, stiano attenti che il Signore li bastona forte, se li disprezzano. Attenzione, c'è una cosa che fa arrabbiare Dio e chi maltratta i suoi bambini. Quindi attenzione a come trattiamo i bambini. Cioè, i don sono delle speciali anime del cielo che Dio manda a genitori che sono speciali e che il prezioso don li aiuterà a diventare speciali. Ora, cioè, capisco una gravidanza che il bambino, non so, sta morendo nello stomaco, questo qua. E lì, ok, metti d'accordo col dottore, sta morendo e anzi può, pericoloso per te, eccetera. Ok, allora lì fai una... Mm-hmm. Una cosa, capisco, non è l'aborto, dice non lo voglio uccidere, non è così.
Mm-hmm. Cioè lo perderai lo stesso, quindi devi fare una decisione.
Devi vedere, a volte fai decisioni, tagli il dito o la mano. Mm-hmm. Allora, sono speciali, sono anime speciali del cielo queste donne, che hanno bisogno di genitori speciali, pieni di amore, che si prendano cura di loro come Dio vuole che ci si prenda cura di loro. Sono più delicati degli altri. Va bene, se te l'ha mandato, se Dio te l'ha mandato, vuol dire che sia speciale. Questi bambini sono come insegnanti di Dio, per insegnare ai genitori lezioni molto importanti che noi abbiamo bisogno per prepararci al regno di Dio. I doni sono lì per preparare noi per il regno di Dio. Noi non siamo pronti per il regno di Dio. Guardiamoci in faccia. Signor fratello Giuseppe, sei pronto? No! Ho bisogno di imparare. La mia comunità qui sono tutti i giorni a insegnarmi, correggermi. Mia moglie per prima. E devo ascoltare. Se no non posso insegnare ad altri. Una parte devo governare la mia famiglia, se no non posso governare la Chiesa di Dio. Dall'altra parte devo ricevere suggerimenti, correzioni, a volte anche rimproveri. Non posso rimproverare la mia Chiesa se io non ricevo rimproveri. Non so se mi spiego.
Sì.
E Dio usa i don per insegnarci l'umiltà, l'amore, la fedeltà, la gentilezza, la misericordia, il perdono, la pazienza. E quando impari queste cose dici gloria a Dio. Non dico sono pronto per il regno dei cieli, però ho fatto qualche passo in quella direzione. Allora i genitori che ricevono questi insegnamenti dai loro figli don sono avvantaggiati nello spirito e sul resto di noi. Chi ha un bambino don oppure con altri problemi deve farne tesoro, perché il bambino impara le sue lezioni, il don impara le sue lezioni in questa vita più velocemente degli altri. Guardali in faccia, sono sempre lì a sorridere. Perché? Perché siccome vanno più piano, hanno tempo per pensare. Invece i furbastri sono lì con due telefonini alla volta, televisione, pronto, squilla il telefono, sì, domani sera ci incontriamo, vengo da te, mio caro fidanzato. Ah, un altro, oh, il fidanzato numero due, pronto, arrivo. Questo è il mondo di oggi, tranne qualche rara famiglia cristiana. Niente telefonini ai figli, fino a maggiore età. Poi o continuano, oppure vanno per la loro strada. Qui, fin quando io pago l'affitto, il cibo, niente telefonini. Telefonini li usiamo solamente però per lavoro, motivi di lavoro e basta. Computer lo stesso. Il nostro lavoro qui è avere una radio e altre cose. Chi è un bambino don o con altri problemi deve farne tesoro, perché il bambino impara le sue lezioni in questa vita. Impara ad amare, a farsi amare e tutto. Va bene, per questo la vita dei don è più breve degli altri. Va bene? Lifespan, com'è in italiano? Lifespan. Eh? La vita media è più breve. Non c'ho più breve, non so esattamente, ma è abbastanza più breve. Mm-hmm. Perché? Perché Dio non li fa campare? No, perché? Perché imparano prima di noi zucche dure. E Dio li prende prima. Hanno imparato. La campanella della fine della scuola, della lezione, suona prima per loro che per noi. Questi bambini danno tantissimo amore ai genitori. E anche un altro motivo che Dio li manda a certi genitori è perché certi genitori hanno bisogno di più amore di altri. Va bene? Quindi danno tanto amore ai genitori, ma anche insegnano ai genitori ad amare. I don sono come degli angeli, inviati per aiutarci a diventare come Dio vuole che dovremmo essere nel suo regno. Abbiamo visto un film, c'era un bambino don.
Sì, l'abbiamo visto in inglese e non l'ho trovato in italiano. È intitolato Touched by Grace 2014.
Touched by Grace 2014.
Grace era la bambina don. Touched by Grace.
Sì, è un film bellissimo, abbiamo visto, bellissimo, bellissimo. Se qualche fratello lo conosce in italiano, per favore mandatecelo, mandateci il link, le informazioni, perché così lo condividiamo con tutta la nostra famiglia di Gesù. E allora parlo alle famiglie cristiane. Sarete felici di avere un bambino donna. Cioè, quello che Dio ci dà. Che certe famiglie hanno bambini perfetti, però sono dei criminali. Però sono dei mostri.
Sì, è vero, è vero.
Sono dei mostriciattoli viziati, che trattano i genitori come immondizia. Mm-hmm. Prendete quello che Dio ci dà. Il mondo ci, nella sua mentalità, il mondo di egoismo, cerca di farci vedere i don come in modo negativo. Compresi certi dottori non cristiani, ma che importa? Dice, guarda, che ti importa di quelli lì che... Guarda come questi mondani rigettano Gesù, vuoi ascoltare quelli? Tutti siamo, dovremmo essere missionari. Perché? Perché Gesù era missionario. E per questo dico alle care famiglie con i bimbi don, amati fratelli, col bambino don che cresce più lentamente, è il vostro campo di missione. Sarà la calamita che attrarrà la provvidenza di Dio su di voi, le sue benedizioni. Io lo so, ho visto le benedizioni di Dio sulla mia famiglia per via dei nostri bambini. Guarda, Marco 9, 36 e 37, se mi puoi leggere.
E preso un bambino, lo mise in mezzo a loro, poi lo prese in braccio e disse loro, chiunque riceve uno di questi bambini nel nome mio, riceve me. E chiunque riceve me, non riceve me, ma colui che mi ha mandato. Marco 9, 36 e 37.
Gloria al Signore. Lo prese in braccio e disse, chiunque riceve uno di questi bambini a nome mio, riceve me. Chiunque riceve me, non riceve me, ma colui che mi ha mandato Dio. Va bene? Il mondo è specializzato solo una cosa, la morte, distruzione, guerre, mm-hmm. aborti, uccidere. L'amore? C'è una famiglia che ho sentito, ho ricevuto una lettera di una dall'Italia, mi ha ricevuto una famiglia che era in emergenza. Una madre, mi pare che era solo una madre, senza marito, se non mi sbaglio, Angela, che è successo problemi improvvisi ed era con dei bambini e ha chiesto aiuto agli assistenti sociali.
E
loro, come tutta risposta, sono andate ad aiutarla portandogli via i bambini.
Sì.
È così che... E li danno in adozione, mm-hmm. perché non ha soldi. Che caspita. Che mondo anticristo del diavolo assatanato siamo diventati.
Sì, e ancora oggi è in pericolo di perdere i bambini. Li ha riportati a casa con processi penali, con avvocati, li ha riportati a casa i tre figli. Però adesso è di nuovo in pericolo di perderli perché gli assistenti la stanno perseguitando. Infatti vuole lasciare l'Italia.
Bene. E allora viviamo in un mondo malvagio, fratelli. A cominciare dagli egiziani che buttavano i bambini degli ebrei ai coccodrilli.
Sì. Amen. Il tuo suggerimento per questa sorella Daniela, allora, è di crescere la bambina con tutto l'amore che Dio ti dà.
Ma io, chi sono io per dire agli altri cosa devono fare? Io insegno la Bibbia, io predico il Vangelo, poi uno deve decidere per conto suo. Io non sono all'altezza di dire agli altri cosa devono fare.
Però hai detto che anche se il mondo vede i bambini don come una debolezza, e infatti Dio li vede come una cosa bella, piena di amore, che ti insegnano lezioni, ti aiutano a crescere più vicino a Dio.
È vero, ho detto questo e ci credo. Ci credo che... chi lo sa le maledizioni che cascheranno addosso a una famiglia che ha dei bambini perfetti? Come sempre avviene che il diavolo porta queste cose brutte quando Gesù non viene messo al primo posto. E io invece credo che le benedizioni di Dio si celano dietro a questo amore di una madre, di un padre, i genitori che la lasciano vivere, poi devono decidere, non posso, devono decidere loro poi. Io vedo benedizioni dietro a questo bambino, vedo solo benedizioni. Un bambino che l'unico problema che ha è che vuole nascere, vuole uscire dal guscio, lo facciamo nascere.
Ma non credi che sarà anche molto difficile per i genitori?
Difficile cosa?
Crescere un bambino con bisogni speciali.
Ma hai messo sulla radio la foto dei bambini Don?
Sì.
Hai visto?
Sì, sono
Hai visto che sorrisi dal cuore, dategli un'occhiata.
Sì.
Ognuno deve decidere, guarda, neanche Dio decide per te. È la scelta tra il bene e il male, la fede e la mancanza di fede, l'amore o la mancanza di amore. Praticamente, quante volte io mi sono guardato indietro e ho visto le benedizioni che ho ricevuto solamente per i bambini, per i miei sei bambini, sei figli. E non potevo fare niente. Come potevo, volendo vivere il Vangelo, con tutte queste regole anticristo? E allora la prima benedizione è che Gesù mi diceva cosa fare. E allora ho impacchettato le valigie con lo spago e sono uscito dall'Italia. Sono andato in Romania, Ungheria, Polonia. E lì, non dico ho imparato la lingua, perché romeno, insomma, io più... Cioè chiedi ai romeni, stanno ancora cercando di riprendersi da quando mi sentono parlare romeno, polacco, non ne parliamo neanche.
È divertente.
Però il Signore ha provveduto delle sorelle meravigliose, va bene, e Angela e Dora, che mi traducevano tutte le prediche, i messaggi, l'evangelizzazione, voi traducevate tutto. Quindi si è già provveduto a quello, senza pagarvi, perché eravate missionari. Non devi neanche preoccuparti di milioni di dollari per andare a partire e iniziare una missione. No, non ti serve solo un po' di fede, un paio di sandali, non due, un mantello e non due. Sono andato con una macchina che, evangelizzando, me l'hanno anche regalata sta macchina. Cioè, cercando il regno di Dio e la sua giustizia, tutte queste cose mi sono venute come sopraggiunto. Le benedizioni che ho visto dietro i sei bambini. Vabbè, tante volte mi guardi e dice guarda questo. Quindi io vedo benedizioni dietro questo bambino. Va bene, e sono sicuro di non sbagliarmi. Non solo finanziarie, eccetera, quello lì è l'ultima ruota del carro, ma anche nello spirito, crescere nello spirito, diventare missionari che magari volete essere.
Amen. Vorrei leggerti alcuni commenti da parte dei fratelli.
Sì. Il
primo messaggio è da parte di Patrizia, che è una sorella che lei stessa ha cresciuto un figlio con un deficit mentale e motorio e tanti altri problemi di salute.
Quindi deficit mentale e motorio.
Sì, adesso è grande il figlio, però Patrizia racconta la sua esperienza.
Amen, Patrizia, vai.
Dice, per una donna il periodo della gravidanza e del parto rimane l'esperienza più meravigliosa e unica.
Gloria a Dio.
Quando qualcosa non funziona, l'esperienza meravigliosa si trasforma in paura, la gioia in dolore, il sorriso in pianto. Così è, così sarà sempre. È come parlare del male che è nel mondo, c'è punto e basta.
C'è punto e basta.
A questa sorella sento di parlarle di come sono questi figli. Sono bisognosi di tanto affetto e tanto amore.
Amen.
Sono simpatici, gioiosi, ti abbracciano, ti baciano, ti stringono forte la mano.
Gloria a Dio.
Dicono, mamma, sei tanto bella.
Gloria a Dio.
Dicono, grazie mammina.
Che bello.
Quando senti queste parole, il cuore si dilata così tanto che può contenere gioia e tristezza.
Sai, a tanti di questi bambini che il mondo chiama handicappati, il Signore li chiama i primi della classe, i primi della fila, i più benedetti. Tutti gli angeli sono lì a vedere cosa faremo, come reagiremo, che tipo di figli di Dio siamo.
Mio figlio mi ha fatto cercare il Signore con tutta la mia forza. Ho frequentato cenacoli di preghiera, riunioni di preghiera in casa di amici, movimenti carismatici. Ho conosciuto persone particolari con doni di guarigione, di veggenza, amici veri che porto tutti nel cuore. Tutti loro amavano il Signore e alla fine il Signore l'ho trovato.
Gloria.
È stata un'esperienza unica, santa e misericordiosa.
Grazie, Signore.
Ho capito in seguito che tante cose andavano modificate nella mia vita per essere graditi al Signore.
I bambini ci insegnano, capito?
Tanto disordine dovevo riordinare.
Gloria al Signore.
Cara sorella, sei confusa se abortire o no. A questa confusione ti rispondo con una parola che il Signore mi disse tanto tempo fa. Io te l'ho dato. Questa è la nostra missione.
Wow, wow, che bello questo messaggio.
Oh, grazie Patrizia.
Dolce Patrizia.
Amen.
Quindi quando nella sua confusione si abortirono o no, il Signore gli ha detto io te l'ho dato. Il diavolo dice è tutto un caso, un big bang e voilà, è arrivato l'arcobaleno, gli uccelli che volano, i fiori del campo, tutte le meraviglie e un big bang. No, caro. Big Bang è una bugia del diavolo, è tutto programmato, è il Signore che manda, il diavolo non manda i bambini, il Signore li manda. E perché nascono handicappati a volte? Perché il diavolo entra nel circuito, porta la sua malattia, che con un po' di fede vera possono anche guarire, se non guariscono... Lodiamo il Signore. Va bene, io ho dei problemi fisici allo stomaco qua e là, ma lodo il Signore. Questi problemini che ho mi aiutano, come questa dolce Patrizia, a pregare, mi aiutano a avvicinarmi al Signore, mi aiutano a essere più militante, più fedele nelle preghiere, nel cercare il Signore.
Vero, sì.
I nostri problemi possono diventare i nostri trampolini.
Vero.
E non c'è niente più di questo che non un bambino, che ogni momento devi amarlo, accudirlo, perdonarlo, aiutarlo, guidarlo, benedirlo e lasciarti insegnare.
È un messaggio arrivato adesso da Aurelia Grazia.
Aurelia Grazia.
Cara sorella, porta a termine la tua gravidanza, perché anche io ho avuto una bambina down e ti posso dire che è una benedizione. Non ti pentirai. Tutti mi dicevano di abortire, ma non l'ho fatto. Sarà un po' difficile perché ci saranno discriminazioni, ma vedrai che ti darà tanto amore. Aurelia Grazia, che Dio ti benedica e ti protegga.
Che bello questo messaggio. Che bello, che bello. Abbiamo fratelli bellissimi. Io vedo già gli angeli in loro. Vedi in loro gli angeli?
Amen, sì.
Questi
sì.
Sono angeli.
Vero. Persone
solo
profonde.
Un angelo può scrivere così alla gloria di Dio.
Sì.
Guarda quanto mi insegnano questi fratelli.
Sì.
Guarda, davanti al Signore te lo dico. Voi mi insegnate, fratelli.
Sì.
Voi siete più dolci di me, più pazienti di me, più amorevoli di me. E appunto perché sono conciato così male che Dio mi usa, così non faccio troppo sforzo dalla gloria a Dio. Grazie, grazie,
grazie
Signore,
Signora,
che Dio mi usa un pochino.
Amen, grazie fratelli. E perché è così facile essere superficiali, vivere questa vita in modo superficiale, solo le cose del mondo davanti a noi. Però queste esperienze ci insegnano ad essere profondi nella relazione con Gesù, a crescere, imparare tanto. È bellissimo. E leggo un altro messaggio, è da parte di Maria, la stessa sorella dell'audio di prima.
I fratelli che stanno seguendo.
Dice Maria, vi seguo fratelli, Dio vi benedica e Dio benedica grandemente Daniela. Ho una testimonianza fortissima per Daniela. Mia mamma, durante la gravidanza del mio ultimo fratello, 20 anni fa, prima ancora di convertirsi alla parola, la stessa in cui ci dice «Io inciderò nei vostri cuori la mia legge», durante la gravidanza le dissero che a causa di una radiografia che aveva fatto senza sapere di essere in attesa, il bambino che portava in grembo sarebbe nato down o con altre malformazioni. Io avevo solo 16 anni.
Quando?
16 anni. Maria aveva 16 anni.
16 anni.
E la mamma era incinta, non sapendo che incinta, ha fatto una radiografia.
Cioè, l'hanno fatta senza sapere?
Non sapeva che lei è incinta e ha fatto questa radiografia. E poi, a causa di questa radiografia, gli hanno detto che il bambino sarà down o con altre malformazioni.
Dio lo benedica.
In quei mesi
poteva
in famiglia...
Poteva essere fratello Giuseppe, invece è andata bene, era solo un down.
In quei mesi in famiglia si susseguivano tragedie di tutti i generi per mia madre, che adesso ricordo con occhi lucidi. Ma lei si estraneò da ogni consiglio e disse, io vado avanti, se Dio mi ha dato questo bambino un motivo ci sarà.
Wow.
E così fece.
Questi qui sono i figli di Dio.
Mio fratello è nato sanissimo, il più intelligente e sano di noi tutti.
Hai visto tutta questa manica di dottori messi insieme lì?
Grazie anche a questo figlio, Dio ha portato mia madre alla sua parola e a crescere con sapienza nella sua fede, trasportando anche me.
Wow.
Non ascoltarli. Guarda a Dio, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Io non so cosa Dio deciderà di fare, ma so che se tu mancherai a questo compito, Dio dovrà portarlo a termine diversamente e un giorno dovrai renderne conto.
Gloria a Dio.
Abbi fede. Mostra la tua fede con questa opera. Io, grazie a mia madre, odio ogni genere di aborto.
Grazie, Gesù.
Una cosa simile è successa anche a una mia cugina. E la bellissima Noemi è nata sana.
Gloria, Signore.
Dio è grande. Metti sull'altare l'Isacco e Dio ti solleverà da ogni peccato.
Gloria a Dio.
Io direi, Signore, tutto è nelle tue mani. Sono la tua serva. Un po' come Maria.
Gloria, Signore. Ma Gesù si è caricato, non era solo down, ma di tutti i colori, di tutti i peccati nostri. Eppure Maria ha detto, sia fatta secondo la volontà di Dio. Una cosa che lei dice, come si chiama questa sorella?
Maria.
Maria.
Maria di Angelo.
Ah, questa è la stessa Maria?
Sì, Maria di Angelo.
È la stessa Maria. Tu devi dire queste cose.
Sì, sì.
Che sai quante Maria abbiamo qua?
Lo so.
Le Bibbie ci sono tre, ma qui ne abbiamo...
Sì.
Guarda, grazie Maria. Una cosa che lei dice è che questo bambino che lei ha rifiutato di abortire...
Che la madre ha rifiutato
di abortire. Sì, la madre.
Graziella.
Sì, Graziella, un'altra donna di Dio. Questo è quello che ha portato le benedizioni, le ha guidate al Signore. Appunto come dicevo prima...
Sì.
Che il Signore vuole benedirci attraverso queste cose, perché le più grandi benedizioni di Dio vengono attraverso apparenti maledizioni, apparenti problemi. Amen. Com'è che Gesù ha ricevuto la più grande corona? Ricevendo la corona di spine. La risurrezione attraverso la morte. Le benedizioni, che la vittoria attraverso le torture, la crocifissione. Va bene? E non c'è corona senza spine, non c'è vittoria senza battaglia. Va bene. Una cosa dobbiamo capire, i bambini non vengono dal diavolo. Ok? Lui si può entrare, può dare problemi, andi, quello o quell'altro. Amen.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Daniele, Dio ti benedica, voglio pregare specialmente per te. Nel nome di Gesù. Il Signore ti guiderà, io non devo dirti cosa devi fare, Gesù te lo deve dire. Però... posso dirti questo, prima di ascoltare tutti gli altri, ascolta Gesù, perché attraverso apparenti cose negative, il Signore di dietro vengono le benedizioni. Il diavolo fa il contrario, va bene, dietro apparenti cose zuccherate, cose belle che tu ti battono le mani, vengono le sue maledizioni. È così l'inganno che funziona. Però... la benedizione di Dio è sempre dietro l'ubbidienza della parola. Ora, io ti consiglio, amata sorella, scava la parola, cerca la parola, trova nella parola quello che cerchi, una scrittura sui quali impuntate e dire così è scritto, vattene Satana, e basta. Amen? Un abbraccio, Daniela.
Amen.
Gloria al Signore.
Amen. Amen. Preghiamo, Daniela, scrivici e facci sapere come va. Ti abbracciamo.
Amen.
E ascoltiamo un bel canto di Simone Cristisci che racconta come i bambini ci insegnano tanto. Infatti si chiama Insegnami.
Insegnami a guardare il mondo con il tuo sguardo. Invitami a giocare rotolando sul pavimento. Aiutami a trovare la purezza e l'innocenza. l'innocenza e l'immensa meraviglia che sta nell'incoscienza. Insegnami nuove parole d'amore e poi come prendere a calci un dolore, a scacciare via tutti i fantasmi, i mostri e le streghe. Chiudo gli occhi e sento che ogni giorno insieme a te avrò il coraggio di sorridere se scendono due lacrime. Apro gli occhi e tu ci sei. E sei come mi vorrei, come un miracolo. La vita è qui davanti a me. Perché più si diventa grandi più te la fai sotto, e quando meno te l'aspetti arriva un cazzotto e ti risvegli che hai 30 anni e giochi a nascondino. Vorresti tutto il mondo chiuso in un pannolino. Promettimi che non farai il cantautore, di certo diventerai un uomo migliore. Aiutami ad imparare questo nuovo mestiere di padre. Chiudo gli occhi e sento che ogni giorno accanto a te avrò il coraggio di difenderti soffiando via le nuvole. Apro gli occhi e tu ci sei, e sei come mi vorrei, come un miracolo. La vita è qui davanti a te. State, ti stupirai ogni volta e troverai anche un amore. Abbandonati tra le sue braccia senza paura e senza parole. Chiudi gli occhi e pensa che sarò sempre insieme a te.
Continuiamo la diretta di oggi con una domanda da parte di Anna. Anna è una cara sorella, preziosa e dolce, che chiede tante domande. Lei è testimone di Geova da 30 anni. E dice: buonasera carissimi fratelli e sorelle, vi seguo tutti i giorni e mi sono affezionata a voi. Siete veramente dal Signore. Ho da farvi una domanda. Gesù è morto sulla croce o su un palo verticale? Come già vi ho detto precedentemente, sono una testimone di Geova e ho sempre creduto che Gesù è morto su un palo verticale. Qual è la verità? Per me è importante saperlo. Se potete, per favore, pregate per me affinché possa avere il coraggio di parlare con la mia famiglia delle nuove verità che sto apprendendo con voi. Loro sono tutti testimoni di Geova e credono di essere nell'unica verità. Secondo loro, tutto ciò che contraddice la loro dottrina non viene da Dio. Cosa posso fare? Grazie mille per le vostre risposte. Dio vi benedica. Grazie Anna, ti abbracciamo. Fratello Giuseppe, Gesù è morto sulla croce o su un palo verticale?
C'è una famiglia di Simone di Geova, questa sorella, no?
Sì.
E dille di invitarli tutti, facciamo un'intervista alla radio.
Ah sì?
Sì. Digli che inviti tutti. Mm. E cioè, digli che frate Giuseppe vuole salutarvi tutti, e se avete delle domande o se volete predicare un pochino, vi dà una possibilità di spiegare i vostri punti. Hai capito?
Può essere, ecco. Si può organizzare questo.
Ecco, chiediglielo se vuole.
Dovrebbe essere un incontro interessante, perché i testimoni di Geova amano la parola, le scritture, la Bibbia. Quindi se parliamo di scrittura a scrittura dovrebbe andare bene.
Sì, io posso anche cercare di usare la loro Bibbia, mm-hmm. Perché la maggioranza è rimasta, cioè c'è qualche eccezione qua là che hanno cambiato, no? Però bisogna rispettarli, insomma, questa è la loro fede. Allora, così la tua domanda?
Gesù è morto sulla croce o su un palo verticale?
Ah, ok. Guarda, lì diciamo si può litigare su questo punto, perché la parola greca per dire croce sarebbe la parola stauro, che significa croce, però vuole anche dire bastone, legno, palo, eccetera, no? Però vuol dire anche croce. Io ho guardato...
Ma nella Bibbia è scritta croce o palo?
No, non c'è né uno né l'altro. C'è scritto stauro.
A quella parola greca?
Eh sì. E allora stauro che si traduce... Si può tradurre legno, palo o croce. Io ho guardato nel dizionario biblico, va bene? Mi pare che si chiama Meyers, il dizionario, e c'è scritto anche croce. Guardato nella Strong. Anzi, era Strong che ho guardato la... Strong, che forse citava la Meyer, insomma, comunque, se guardi le enciclopedie, insomma, apparentemente ti danno le due traduzioni, uno o l'altro, per cui Testimoni di Geova è spesso volentieri, quando c'è una traduzione alternativa che è in conflitto con il cristianesimo normale, loro sempre scelgono quello che è in conflitto, perché loro sono, i Testimoni di Geova sono nati in conflitto col cristianesimo. Nel 1800 è iniziato, loro si sono scissi, si sono separati dagli avventisti del settimo giorno e hanno iniziato il Testimoni di Geova, praticamente, lunga storia, si chiamava come Russell, si chiamava il fondatore Russell, uno che apparentemente era anche un massone. E, insomma, in poche parole, ho sentito dei missionari raccontare la storia, che hanno fatto delle ricerche delle ricerche sui libri, eccetera, degli avvenimenti, hanno detto che sembra che circola anche la voce che i Testimoni di Geova si sono separati dagli avventisti il settimo giorno. Posso sbagliare qualche dettaglio, ok? Sono separati dagli avventisti perché loro avevano convertito un sacco di ebrei, va bene, però questi ebrei non erano d'accordo con Gesù e come Dio. E allora, per non perdere tutti questi ebrei, hanno cambiato le dottrine che Gesù non è più Dio, ma era un profeta, eccetera. Mm-hmm. Quindi, e via. Quindi questa è la situazione. Guarda, per rispondere alla tua domanda, qui ho trovato anche un sito che si chiama Jerusalem Burial Cave Reveals Names, Testimonies, First Christians. Allora, questo sito, che qui c'è anche il link... Non so se l'abbiamo messo sulla radio questo.
Sì, l'ho messo anche la foto e il link.
Perfetto.
Però in inglese.
Perfetto. Ecco, inglese è meno perfetto, però potete tradurlo su Google. Google vi traduce circa il 90%, 95% mm-hmm. ve lo traduce. Allora, praticamente questo qui che è successo, che hanno fatto un'indagine a Gerusalemme. Hanno trovato in Gerusalemme una pietra tombale che risale al primo secolo, e su questa pietra tombale, va bene, hanno trovato una croce. Quindi al primo secolo, cioè gli anni di Gesù, il secolo di Gesù, diciamo il simbolo del luogo dove Gesù è morto era la croce. Il simbolo è anche reale. E allora... Diciamo.
Quindi dalla storia, dall'archeologia possiamo sapere che è stata una croce e non un palo?
Sì, dovrebbe essere così.
Ma cioè, dalla Bibbia non si può sapere?
Eh no, perché dice stauro. Mm. Fu inchiodato sullo stauro. Il restauro può essere interpretato anche come legno, palo, eccetera, però anche come croce.
Okay.
Va bene, alcuni dizionari dicono palo o croce. Beh, il punto è, a cosa serve lottare dottrinalmente contro il simbolo della croce? Questa è la domanda che sorge. Perché i TDG, loro fanno tante storie sulla croce? Perché? Sai, il poliziotto prima, per scoprire una cosa, va al movente. Ok, a chi va l'eredità? A chi va il malloppo? E loro investigano lì, di solito è così la storia. Allora, qual è la motivazione che i TDG devono, Testimoni di Geova, ce l'hanno contro la croce? Allora, secondo me è perché serve a loro per cercare di dimostrare che i fratelli cristiani sbagliano, e i Testimoni di Geova, per innalzare la loro religione geoviana, allora cercano di dimostrare in tutti i modi che i cristiani sono nell'errore, nel torto. Non sanno neanche che Gesù non è morto in croce, non conoscono la data quando Gesù è crocifisso, sono tutte sciocchezze. Non conosciamo la data perché nella Bibbia non c'è. Possiamo tirare a indovinare che i pastori dormivano nei campi, quindi ovviamente non era inverno, era estate, che importanza, insomma, non l'abbiamo. Per lo stesso modo che Dio non ha fatto trovare il cadavere di Mosè, così che non facessero un idolo come la Mecca. Tutti i traduttori biblici di tutti i tempi hanno tradotto croce e non palo.
Perché?
E perché è così, perché vedi, come dicevo, questa pietra, lì c'è la foto, questa pietra mostrava la croce, perché tutte le testimonianze, i resoconti di tutti i secoli era croce.
Quindi loro, i traduttori, sapevano dalla storia che la croce era usata per uccidere i criminali nell'impero romano. I romani usavano la croce per punire.
Sì.
Quindi stanno dalla storia e quindi hanno tradotto croce.
Però per Gesù era un palo. Perché? Perché così dimostrano che i cristiani si sbagliano. Cioè, tu, come diceva, diciamo, giocano col fuoco sempre a cercare di combattere il cristianesimo. Giocano col fuoco perché alla fine il diavolo li può imbacucare, e infatti sono diventati una setta molto settaria. La differenza tra croce o palo non cambia assolutamente niente ai fini della salvezza e della divinità di Cristo. Loro non credono alla divinità di Cristo. Va bene, se tu vuoi spaventare un testimone di Geova, quando vengono a casa tua, quando vi incontrano, quando incontrate un testimone di Geova, se volete spaventarli e farli scappare, c'è un modo molto semplice.
E come?
E gli dici: ah, testimone di Geova, ok, facciamo una preghierina? Ok, lui ti diranno, se vuoi. Bene, preghiamo a Gesù, preghiamo a Gesù.
Ah.
Lodiamo, adoriamo a Gesù, scappano di corsa, saltano fuori dalle finestre.
Ah, sì?
E loro non pregano a Gesù, solo Geova.
Capito?
Loro è una blasfemia. Quindi se vuoi liberartene, questo è il modo più veloce. Preghiamo, adoriamo Gesù un attimo e va bene.
Quindi dicevi che la salvezza e il modo di essere salvato non cambia, non importa la forma del legno, se era una croce o un palo.
E cosa cambia?
La forma del legno non cambia niente.
Cosa cambia? Solamente che la croce è una cosa maestosa, Gesù con le braccia aperte che riceve il peccatore, riceve i tuoi peccati. E il palo è uno lì streminzito, legato con le corde. Cioè, loro, tutto quello che sminuisce Gesù, loro sono d'accordo. Tutto quello che abbassa Gesù, magari a profeta, magari tutto bene. Però loro non sono molto onesti, perché non te lo dicono questo quando ti evangelizzano. Non ti dicono che loro e Gesù non ci credono come Dio. Fanno finta di credere in Gesù, fanno finta di pregare il nome di Gesù. Va bene, però non pregano a Gesù. E questo è ingannevole. Cioè, sono due facce. E questo non è bello. Se tu vieni a casa mia qui, non è che qui abbiamo dottrine diverse. Angela, cosa abbiamo di diverso qui da quello che proclamiamo alla radio?
È lo stesso. È lo stesso stile di vita che diciamo a tutti. Cerchiamo di viverlo al meglio che possiamo.
Durante la settimana noi siamo qui e parliamo, predichiamo insieme le stessissime cose. Infatti,
certo.
Fine settimana e qui noi insegniamo cose che magari le abbiamo già insegnate durante la settimana.
Imparato qui, sì.
Frate Giuseppe le ha ripensate in settimana, le predicate qui.
È vero.
Comunque la sola differenza tra palla e croce è che se i testimoni di Geova avessero ragione, ecco che in quel caso loro sarebbero, se avessero ragione, superiore agli altri, è una religione superiore, sono un millimetro più in alto e loro hanno scoperto, grazie alla loro intelligenza che è spiritualità, che Gesù è morto su un palo. E quindi è tutta qui la storia. Cioè, come siamo qua a litigare se Gesù portava i calzari così o i calzari cos'ha, se il suo mantello era azzurro o rosso, se era giallo o marrone, tutto qui. Cioè, è una perdita di tempo. Comunque, in tutta la storia dei secoli non troviamo da nessuna parte il palo, tranne il testimone di Geova. Per esempio, guarda, guardiamo un pochettino che Dio, sai che Dio ha messo nella creazione, nel cielo, nel creato, ha messo i suoi simboli per portarci a Cristo. Va bene, ecco, noi vediamo per esempio la croce che è raffigurata ed è sparsa abbastanza in modo sovrannaturale in diverse parti della creazione di Dio. Per esempio, c'è un simbolo stellare molto seguito dai naviganti di una volta, quando non c'era GPS satellitario. Loro usavano, nell'emisfero sud, usavano guardare la croce del sud tra le stelle. All'emisfero sud c'è una croce di stelle che è sempre visibile, non sparisce mai. E quello lì era un punto fisso ed è fatta a forma di croce. Perché? Secondo me, per la gloria di Cristo, per la gloria della sua morte in croce e risurrezione. Bello. La croce del sud.
Bellissimo.
Guarda, ultimamente, e questo lo vediamo anche in altre cose, lo vediamo nella scienza. Sai che la scienza vera porta a Dio, porta la Bibbia, porta Gesù? Sì. La vera scienza. La falsa no, quella vera sì.
Amen.
C'è uno scoperto, guarda. Hanno scoperto una proteina nel corpo umano che non è una proteina indifferente. Va bene. È una proteina che si chiama la laminina. La laminina, i fratelli che sono andati a scuola, scuole alte, va bene, è il collante del corpo umano. Il corpo umano rimane insieme per via di questa proteina chiamata laminina. Va bene.
Che tiene unite le cellule.
Va bene. E qui hanno fatto degli articoli anche sui giornali, no? Ne ho pubblicato uno sulla radio in inglese. Va bene. E dice che la legge laminin.
New Life Exchange. Laminin, evidence of God's existence. In him all things hold together.
Ok. Colossians 1.
Colossians 1:17.
Allora, qui c'è una rivista che si chiama New Life Exchange, cristiana, che dice la menina è l'evidenza dell'esistenza di Dio, punto di domanda. E poi sottotitolo dice in lui tutte le cose sono mantenute insieme. Vuoi leggere Colossesi 1:17? Sul titolo c'è questo riferimento, Colossesi 1:17.
Colossesi 1:17 dice egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui.
Quindi Gesù è quello che fa sussistere, tiene insieme, incollante virgolette, del corpo di Cristo, la Chiesa. Ora la laminina è quello che tiene il corpo insieme, va bene, e la laminina è fatta a forma di croce. Incredibile. Infatti qui c'è una foto anche della vera laminina, proprio una foto di un microscopio elettronico. Ora, la laminina cambia forma, cambia forma, è un po' come Gesù che si adatta al peccatore così, al perduto cos'ha, al blasfemo così, a quello che merita l'inferno. Gesù si adatta come quello senza legge, quello con la legge, all'ebreo, al greco, però alla fine torna nella forma di croce. Una di queste forme è quella di croce.
Wow.
Va bene. E qui c'è la foto, l'ho messa sulla radio, guarda. Ecco.
Quindi Dio ha creato apposta questa laminina a forma di croce, che è parte del nostro corpo.
Sì, e praticamente è la proteina che è il collante che tiene insieme tutto il nostro corpo, tiene insieme gli atomi, tutto quanto.
Wow, grazie Signore.
E Colossesi 1,17, che questa rivista cristiana cita, dice, come dice, lui è?
Dice, egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Colossesi 1,17.
Ecco, allora, la laminina tiene tutto insieme ed è a forma di croce. La croce ci porta a Gesù. In lui sussistono tutte le cose. Guarda, aggiungi un'altra scrittura, per favore, Ebrei 1,3.
Ebrei 1 verso 3.
La scienza prova sempre la parola di Dio.
Egli che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Ebrei 1, 3.
Alleluia, alleluia, gloria a Dio.
Sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza.
Va bene, ma andiamo avanti, c'è dell'altro. E naturalmente i fratelli potranno trovare altre evidenze nella creazione che possiamo aggiungere alla lista.
Sulla croce.
Sulla croce, sì. Mm-hmm. Io ce n'è un'altra che molti di voi lo sapranno. E c'è la galassia che si chiama Galassia Vortice, nota anche come M51A. In inglese Whirlpool Galaxy, Black Hole, è un buco nero. Whirlpool, vortice, vortice che succhia dentro, no? Come un tornado. Quindi questa galassia c'ha un buco nero che risucchia tutte le cose, no? E c'è sempre davanti a questo vortice che risucchia, c'è sempre una croce. Una croce luminosa, delle stelle che rimangono, non vengono risucchiate. Perché?
Come mai?
Perché nessuno ancora lo ha capito. Perché.
In forma di croce?
In forma di croce.
Wow.
Va bene. Infatti ho messo la foto sulla radio, c'è?
Non mi ricordo.
Lì, guarda, lì. Non c'è?
No. Questa non c'è. Non c'è, no. La galassia non c'è.
Non c'è la galassia.
La laminina c'è.
Te la posso dare?
No, la prendo io. Tu continua e io la prendo.
Ci pensi tu?
Sì, sì.
Ecco. Adesso Angelo lo mette sulla radio, potete vedere questa galassia vortice con la croce in centro. È incredibile. E proprio sembra proprio una croce. Si vede anche il corpo di Gesù. È incredibile?
Sì, sì.
Vedi, si vede proprio il corpo. Si vede la testa, le braccia.
Sì.
Capito? E naturalmente la scienza atea anticristo ti dirà, ma no, è così, bla bla bla, stiamo cucinando una teoria, adesso inventeremo qualcosa, dacci qualche decennio, qualcosa inventeremo. Ecco, perché non viene risucchiato questo qua? È un controsenso. È un po' come, sai, l'evoluzione, dici, tutto è esploso e tutto si è messo in moto. Capito? Tutto si è messo in moto. E mi puoi spiegare perché... I pianeti girano, ruotano intorno al Sole, no? Giusto, Angela? I pianeti ruotano intorno al Sole, però ce ne sono tre che vanno all'incontrario. Mi puoi spiegare quello?
No, non posso.
Scusa, se tutto è successo per caso, esplosione, tutti i pianeti intorno al Sole, e perché tre girano all'incontrario? Te lo dico io perché. È la firma di Dio per dire l'evoluzione è una baggianata dei baggianesi. Ok, allora, bene, questo non ho voluto più ricercare altre cose, però spero che vi basti, no? Va bene, la croce simboleggia il Cristo, la sofferenza, il caricarsi dei peccati, la resurrezione, e anche in un senso triste è una immagine maestosa, il Gesù crocifisso con le braccia aperte. Arriva il testimone di Gesù, no, è un palo lì... Uno è impalato. Insomma, amici testimoni di Gio, io vi voglio bene, però voi dovete smettere di disminuire Gesù sempre. Lui è Dio, Gesù è Dio. Va bene, è dimostrato. L'ha detto, chi ha visto me ha visto il Padre. Va bene? Gesù è sempre stato, Cristo, Gesù, nello Spirito Santo, è sempre stato col Padre, sempre. Però non Gesù di Nazareth. Gesù di Nazare è apparso in Matteo 28 e ha detto: tutti i poteri mi sono stati dati in cielo e sulla terra. Il Gesù di Nazare, Cristo Gesù, figlio di Dio. Quindi il figlio di Dio, spirito, che era sempre con Dio, parte di Dio, nello Spirito Santo, è venuto e diventato uno anche con Gesù di Nazareth. E allora è Gesù di Nazareth che ha ricevuto tutto il potere in Cristo, nello Spirito, figlio di Dio. Comunque, questa è una lunga storia, amen, continueremo un'altra volta.
Grazie, Signore.
Allora, i buchi neri sono noti per inghiottire le galassie. Mm-hmm. Dio, nella sua onniscienza, ha provveduto, diciamo così, cos'è il buco nero? Una specie di aspirapolvere per eliminare quei corpi dall'universo che Dio giudica non utili. E allora questo, virgolette, aspirapolvere, buco nero, aspira le cose che Dio decide che devono sparire. Una specie di aspirapolvere stellare. Allora, il primo messaggio credo che sia che la croce all'entrata del buco, il messaggio è: impedisce al diavolo di inghiottirci. Questa è l'immagine che vedo io, perlomeno poi ognuno vedrà quello che vuole. Ma le gerarchie dei TDG sembrano sempre tristemente ossessionati di cercare di sminuire la figura di Cristo, così come per innalzare invece la loro organizzazione. Come che dice Giovanni Battista, io devo diminuire e Cristo aumentare. E loro lo interpretano: Cristo deve diminuire e noi aumentare. Io vi voglio bene, testimoni di Geova, ma innanzitutto non siete testimoni, perché non puoi testimoniare uno che non ha mai visto, nessuno ha visto mai Dio. Gesù invece la Chiesa lo ha visto, va bene? Quindi è una terribile caratteristica delle false religioni. Grazie, Signore. Allora, che altro
Quindi praticamente tu stai dimostrando che non dalla Bibbia che Gesù è morto sulla croce, ma dalla scienza, dalla storia e dall'archeologia.
Beh, questo qui non è che lo dimostri a uno che non lo vuole capire, non lo capirà. Mm-hmm. Non puoi dimostrare a un ateo che deve ricevere Gesù, perché lui avrà mille ragioni atee per non farlo. Quindi questa è una cosa che se lo vuoi capire lo capisci, se vuoi farci ci arrivi, però se non vuoi non ci arrivi. Uh-huh. I testimoni di Geova, niente, preferiscono loro aumentare e Cristo diminuire. Mi spiace, io non sono d'accordo. Se vogliono venire qui in radio a predicare un pochino, li lascio fare, e poi ho qualche domanda da fargli e poi mettiamo nelle mani di Dio.
Grazie, Signore. Allora vado al prossimo?
Sì.
E un'altra domanda, andiamo alla sorella C. Anche questo è un caso un po' particolare, per questo che non diciamo il nome. Cari fratelli, vi ascolto sempre, anche al mattino, per gli incoraggiamenti di fratello Giuseppe. Siete una gioia e un conforto per me che sono sola. Avrei bisogno di un chiarimento su cosa dice la Bibbia a riguardo. 3 anni fa prestai una somma considerevole a mia figlia, sposata, perché aveva bisogno di ristrutturare la casa. La promessa era di ridarmi la somma dopo pochi mesi. Ma ora sono 3 anni e solo dopo 3 anni ho provato a richiedere il tutto. Ma mi è stato risposto che potevano solo rateizzando. E così dissi va bene. Una piccolissima cifra al mese. Durò poco, solo 9 mesi. E poi smisero del tutto, con motivazione che non ce la facevano ad andare avanti con lo stipendio. Oltretutto lavora anche mia figlia, 2 stipendi. Fratelli, io sono sola, separata, mio marito ha preferito altre donne, e quei soldi mi fanno comodo. Ho dopo tutto un lavoro precario. Vi prego, cosa devo fare? Devo mettere una pietra sopra, non chiedere più nulla a mia figlia? Oltretutto conducono una vita abbastanza agiata. Ti prego, fratello Giuseppe, hai una parola per me? Figli ingrati, sto pregando su questo e confido nel buon Dio che non lascia mai nessuno. Dio vi benedica a voi e la vostra missione. Saluti fraterni. Allora, una situazione un po' delicata qui, perché si tratta di aiutare un figlio, una figlia. Quindi non è un straniero che... Sì, puoi chiedergli i soldi indietro, perché chi è lui? Ma parliamo di familiari che sono molto vicini. tu credi che è giusto che questa figlia ripaga i soldi alla madre e la madre deve insistere o rinunciare a questi soldi? Qual è la cosa giusta, ma dal punto di vista biblico?
Ma guarda, quando ha chiesto Gesù di aiuto, uno ha chiesto aiuto a Gesù riguardo a, ad avere la sua parte di eredità. Gesù gli ha detto, amico, chi mi ha fatto giudice su di su o spartitore? Non sono giudice, cioè. E poi ha parlato sull'avarizia. E allora io neanche io voglio entrare in queste cose, in queste beghe, perché magari ascolta l'altra campana e chissà cosa c'ha da dire. Come dice lei, beh, è giusto che dovrebbe ridarglieli.
Sì, se quello è stato l'accordo iniziale, che ti ridò i soldi, devi mantenere la parola, giusto?
Sì, io ho pregato un po' sulla situazione qui, che magari altri fratelli hanno questo tipo di problemi. Naturalmente Gesù in Luca 6:29 dice dai a chiunque ti chiede, chi ti toglie il tuo non glielo ridomandare. Quindi Gesù sta dicendo se non ti danno il tuo non glielo ridomandare. Quindi cioè non vedo da parte del Signore che questa sorella vada a bussare alla porta, ridatemi i soldi, vicini che ascoltano. Non lo vedo questa scena. Cioè, io una cosa che ho imparato nella mia vita missionaria, quando presti i soldi e non ti vengono ridati, è molto difficile riaverli. Infatti, dai a chiunque ti chiede, se ti toglie il tuo non glielo ridomandare. Praticamente quando tu dai a chi ti chiede, tu dai in base alle tue possibilità, non in base alle richieste. Dopodiché non ti preoccupare di ridomandarglielo. Non dare quanto ti chiedono. Dai quanto puoi perdere. Ovviamente ciascuno deve fare secondo la sua fede. Io non posso dire come fare queste cose. Fino a qui hai capito, Angela?
Sì.
Quindi
sì,
non
sì,
dare
sì.
quello che ti chiedono, dai quello che puoi dare e puoi permetterti di perdere, tenendo ben presente se questa persona, addirittura la figlia, poi se il fratello, il figlio, il padre, chiunque, potrebbe non ridartelo, cosa fai? Vai lì a tirargli per la giacca, dammi il mio,
sì.
adesso non posso, dammelo, è 9 mesi che aspetto, non è una scena... Non vedo Gesù andare da qualcuno a dire ridammi i soldi. Semplicemente non glieli dai.
Sì.
E una volta ho visto in un negozio in Italia, c'era scritto per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno.
Sì.
Visto mai questo?
Sì, ho sentito da te questo.
Sì, questo è popolare in certi negozi in Italia.
Sì.
Cioè... Il credito, perché tu credi che te lo ridà. Nel mondo li puoi denunciare, così, però nel regno di Dio li metti nelle mani di Dio. E io sono stato turlupinato diverse volte. Diverse volte, ricordo una sorella è venuta piangendo in lacrime. Stavamo leggendo, studiando la parola al mattino, e proprio nel mezzo della preghiera eravamo con i fratelli in una casa. E bussa la porta e vi hanno sentito che siete missionari. Sì, siete missionari, Dio ti benedica, che possiamo fare? E allora si è messa a piangere, mi servono soldi, ha raccontato una storia lagrimevole, ma il Signore vi benedice se potete aiutarmi, il Signore vi benedirà. Insomma, per crociare una lunga storia, gli prestammo una somma di soldi che oggi sarebbe qualche centinaia di euro. E siccome i soldi non ne avevamo molti, stavamo pionerizzandoli in Europa orientale, i soldi erano misuratissimi, va bene se ce li puoi ridare, Dio ti benedica, perché non siamo in grado di darti un regalo così alto. No, davanti a Dio, ve lo assicuro. Ho detto, ok, va bene. E questa è sparita, non si è più vista. Non siamo andati a cercarla, niente. No? E dopo si è scoperto da altri fratelli qua e là che questa qui si girava tutte le chiese con le stesse lacrime, la stessa storia, viveva così.
Però poi è successo altre volte nella nostra missione. Abbiamo imparato molto piano questo. Mi ricordo quando vi ho incontrato io in Est Europa, c'era una coppia che stavamo evangelizzando e crescevano bene, erano dolci.
Sì, lui si chiamava Sì.
Sì, e andavamo sì. sempre
con la C.
Andavamo spesso a casa loro per fare studi biblici, evangelizzare lì con incontri con altre pecore. Avevano due bambini, mi ricordo. E a un certo punto, dopo alcuni mesi, hanno chiesto 200 euro. E tu hai detto dall'inizio, ma questa non è una buona idea, però come fai a dire no, che sono così cari al nostro cuore e ci prendiamo cura di loro da tanto tempo.
Però non è così che evangelizziamo, non diamo soldi per evangelizzare.
Tu dicevi, ma come facciamo a dire no? Erano in bisogno. E allora abbiamo dato 200 euro. E tu hai detto dall'inizio, non aspettatevi di riceverli indietro, e non ci siamo più aspettati a quei soldi. Però la cosa triste è stata che sono spariti.
Sono anche spariti.
Quella coppia è sparita. Non credo che sono spariti perché erano capre, ma perché erano
si vergognavano
perché non potevano ridare i soldi e non volevano più contattarci.
Beh, avrebbero potuto, non era così tantissimo, però non si sono sforzati troppo.
Sì, purtroppo sono spariti, abbiamo perso delle pecorelle preziose.
Sì, perdi l'amico e anche i soldi. Insomma,
quindi la parte triste è che si è fermata la loro crescita spirituale per 200 euro.
Sì. Insomma, abbiamo imparato la maniera dura.
Sì.
Insomma, da parte mia ho imparato così. Cioè, io una cosa che ho imparato è meglio regalare, ma non prestare.
Regalare, ma dicevi, non in base alle richieste, in base a quello che tu ti permetti.
In base a quello che puoi.
Perché pochi giorni fa abbiamo ricevuto un messaggio da qualcuno che ha detto deve pagare grandi debiti di mutuo per la casa, altrimenti perde la casa. E ha chiesto a noi, siete disposti a qualsiasi cifra aiutare? Abbiamo detto, ma non abbiamo possibilità di dare qualsiasi cifra per pagare i debiti di qualcuno. Una piccola offerta, sì.
Sì,
è quello che possiamo.
I fratelli non è che mandano le decime così che le sperperiamo
no.
prestando a destra e a sinistra e poi di solito non le ricevi.
Non si può.
Sono consacrati al Signore, abbiamo il dovere di tramutarli in evangelizzazione, in anime salvate, quindi non sono soldi nostri. Sono consacrate davanti al Signore.
Quindi la gente chiede anche cifre che loro credono quello che vogliono, però tu dai in quello che tu ti permetti.
No, è logico, a volte stiamo qui a aspettare, abbiamo alcuni progetti di evangelizzazione, di spostare questo, quell'altro, e non possiamo fare di aspettare che arrivano le decime. E bisogna attendere, ma non è che possiamo usarli per prendendo in parola, cioè confidare nell'uomo. Semplicemente quello che abbiamo imparato è, guarda, questi posso regalarteli, quello che tu chiedi no.
Quello che
chiedi non posso darlo, perché tra l'altro non sono neanche soldi nostri, sono della missione. Però possiamo darti un piccolo regalino. Una sorella una volta ci ha scritto che una lunga storia di emergenza, quella, e gli servivano alcune migliaia di euro. Fa, per favore, prestatemeli, contate su di me sicuramente. E noi, avendo imparato la lezione alla maniera dura, ho detto, guarda sorella, ti possiamo regalare questa piccola cifra, ma non possiamo prestarti quella grande somma. Lei fa, ma non la voglio neanche, io ho bisogno di molto di più di quella, non le ho voluti neanche la piccola offerta. E pazienza, cosa abbia? In questo caso è il tempo di risparmiare, se non la vuoi non te la diamo. Insomma, uno la vuole... Per uno troppo corto, l'altro troppo lungo. Quindi io non vedo Gesù andare in giro a prestare soldi, non lo vedo. Senz'altro dava un regalino, così, ma non... Va bene, quindi basta. Il prestito, andiamo, vai ai Proverbi 22:7, perché il prestito non è incoraggiato nella Bibbia, il prestito.
Proverbi 22:7. Il ricco domina sui poveri, e chi prende in prestito è schiavo di chi presta. Proverbi 22:7.
Sì, ma chi prende in prestito che è onesto, ma i disonesti tagliano la corda completamente. Qui sta parlando di un onesto che è schiavo finché non ridà i soldi, ma qui si tratta che non li danno neanche. Viviamo in un'era che non puoi fidarti, prima di questa sorella, addirittura con la figlia, triste. In Matteo 25 c'erano le vergini sagge.
Ma, scusa Giuseppe, quello che dici tu, allora con un estraneo si può dire, guarda, non posso pagarti il mutuo per la casa, ma sei tua figlia? non cambiano le cose?
Ma la figlia è sposata, eh?
Sì.
La figlia sposata dovrebbe essere responsabile di portare il suo peso. Lei e suo marito... Vedi che succede? Cioè, io non posso dire alla gente cosa devono fare, però succede di queste cose.
No, il fatto è che ogni genitore aiuta i figli, anche con soldi. Quindi è una cosa normale che succede in famiglie.
Io non posso dirti cosa devi fare. Ogni situazione uno deve pregare. Io da parte mia ho pregato che... Ora, io ho dei figli, domani il figlio ne ha bisogno. Ora, capisco che il bisogno è l'ospedale. Mm-hmm. Un'emergenza è logico. Lì uno... Capito? Ma cose finanziarie, compra, vendo, compra, cioè no, quello lì non posso essere responsabile per i miei figli se per esempio vivessero nel mondo. Mm-hmm. Io non posso essere responsabile di queste cose.
Ok, quindi per una casa, per missione, una macchina?
Tutti per uno per tutti. Però quando uno esce e deve barcamenarsi per conto suo. Non è che puoi continuare per l'eternità a essere responsabile finanziario di persone che comunque non apparentemente non sembra che ricambiano. Mm-hmm. Segui.
Quindi questa sorella ci deve pregare e chiedere al Signore come agire in questo caso, però tu dai consigli come evitare nel futuro, per tutti i fratelli, come evitare queste situazioni.
Sì, ma quando uno esce di casa, sì, la parentela fino a un certo punto, ma non si è più responsabili di mantenere finanziariamente un maggiorenne che esce di casa e magari torna, a volte può tornare anche drogato o emergenze varie. E no, non sei più responsabile, perché... Mm. Tu per essere responsabile bisogna che sia sotto, diciamo, dentro la tua casa, sotto il tuo tetto, a lavorare, tirare il carretto e quando ha bisogno, certo, certamente. Qui la nostra missione, abbiamo una borsa in comune, e qui uno per tutti, tutti per uno e sì. Niente.
Sì, sì.
Se uno ha bisogno di qualunque cosa, ospedale, grazie a Dio che il Signore proteggici, però un'emergenza di qualunque tipo, qui c'è una borsa... C'è una borsa per tutti. Tu lo sai queste cose,
sì.
No?
Sì, sì.
Quindi io non ho conti in banca a mio nome.
No, no.
E non li voglio, capito? E, ci si aiuta tutti. Però quando uno esce di qua e va, ciao.
È responsabile per se stesso.
Certo, Lot è uscito in Genesi 13, Lot è uscito dall'ombrella di benedizione di Abramo e con tutte le sue ricchezze ricevute grazie alla fede di Abramo si sposta a Sodoma. Mm-hmm. E lì perde tutto ha perso. E Abramo non è che è tornato, lo ha liberato dai ladroni quando l'avevano rapito, dalle razzie, vedi in Genesi 14. Però Abramo non gli dà più soldi, non gli dà più avere. Ah, eterno, hai perso tutto in Sodoma, hai perso tutto quanto, sì. E sì, padre Abramo, mi servirebbero un po' di soldi. E no, non è così. Abramo gli ha dato più niente. Va bene, figlio prodigo, quando è tornato, padre gli ha dato un anello, gli ha dato quello che è così, un anello, un vestito, ma non è che... Ma tutte le ricchezze della casa era tutto del figlio fedele. Il figlio prodigo andava a lavorare nei campi sotto l'autorità del fratello fedele. In Matteo 25, stavo dicendo, c'erano le vergini sagge. Domanda, erano poco amorevoli le vergini sagge che non hanno voluto dare il loro proprio olio alle vergini stolte? No,
no.
Non erano cattive, erano sagge. Ce l'hai Matteo 25?
Sì.
All'8 deve andare.
Matteo 25, 8.
E 9.
E le stolte dissero alle avvedute,
dateci del vostro olio.
Perché le nostre lampade si spengono.
Capito? Una figlia dice, mamma, devo pagare il mutuo. E bisogna vedere. Che non è garantita la cosa. È finito l'olio. Dacci del tuo olio. Cos'è che gli hai risposto?
Ma le avvedute risposero, no, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Matteo 25, 8 e 9.
Ci possono volere anni a mettere insieme i soldi. Questo non è che sta parlando di olio d'oliva, sta parlando di altro olio. Molte volte Dio non ci dà quello che taluni chiedono, perché vi sono delle lezioni da imparare. Per esempio, non sperperare stoltamente ciò che Dio aveva affidato loro. Va bene? Come dicevo prima del figlio prodigo. Cioè il padre non è andato a cercare il figlio che moriva di fame per fargli regali e vestiti. Niente. o torno come prodigo o non tornare. Non puoi tornare con la testa in su, io qua, io là, io sono tuo figlio, io qui sono un padrone. No, 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 devo tornare, mettersi in ginocchio e dire, io fammi lavorare insieme ai tuoi servi. E allora il padre lo riprende. Però se tornava e dice, sai papà, sono finiti i soldi, tu mi vai bene, vero? Tu mi ami, no? Vero che mi ami? Posso tornare come prima? E il padre non è fesso, dice, no caro, tu sei uscito a fare gli affari tuoi, sì, adesso sì, torni come servo, ma non più come figlio benestante e riccone. Qui c'è un anello, qui c'è il mantello nuovo, d'accordo, facciamo una grigliata di il maiale alla griglia, ma poi domani mattina vai a lavorare sotto l'autorità di tuo fratello fedele, però. Quindi Dio si aspettava che il prodigo tornasse in umiltà. Dove? Nel luogo dove aveva sbagliato, a casa del padre, e si mettesse a lavorare come servo. Lo vedi Luca capitolo 15, potete studiare tutta la storia. E allora, se si tratta di cibo, non c'è problema di aiutare il fratello. Ospedale, quello che è logico,
sì, sì, sì.
Ma soldi per comprare qui, comprare case, macchine, questo vai a lavorare, c'è gente che la casa non la compra, perché non ha soldi.
Sì, sì.
E lo va dalla mamma e dice, mamma dammi il tuo olio. E la mamma dice, ma così non ce n'è per te né per me. Infatti lei sta dicendo alla mamma, adesso mi servirebbero, mio marito è scappato di notte con le sue donne da strada e io sono qui da sola, mi servirebbero quei soldi. E non siamo più in grado di darti, tu sei mia mamma, tu ci ami, no? E vedi, se ne approfittano, no? Allora, la Chiesa del Nuovo Testamento, non c'è nessun esempio di che prestavano soldi.
Mm-hmm.
Vabbè, c'è il Vaticano che ha la Chiesa del Vaticano, la Chiesa dello IOR, loro investono soldi, loro... Vai a prendere in prestito alla Banca del Vaticano, ma queste sono chiese secolari, non sono bibliche. Va bene?
Amen.
La Chiesa del Nuovo Testamento non aveva banche dove prestavano. Semplicemente i fratelli della Chiesa si aiutano con cose come cibo, vestiario. Mm-hmm. Un'emergenza, uno sta male, pronto. Tutti ad aiutare. Cosa serve? Cibo, vestiario, assistenza. Però soldi per comprare una casa, scusa, tu vai a lavorare.
No, perché i soldi erano...
Anche Paolo diceva... c'è gente lazzarone che va di casa in casa, ha detto Paolo, e io voglio che chiunque ha una famiglia deve andare a prendersi cura della famiglia, le vedove che hanno famiglie eccetera, la famiglia prende cura della vedova,
sì.
La Chiesa non deve essere aggravata di lazzaroni, di gente, cioè, che vanno a lavorare. Poi se uno gli manca il cibo, che non c'è nessuno, logico, muore cristiano, c'è del cibo, soldi no, soldi è un'altra cosa.
Sì.
Non stiamo parlando dell'offerta al mendicante qua, stiamo parlando di uno che vuole comprarsi la casa, il mutuo, caro mio, prendi la casa, gliela ridai e così non devi pagare il mutuo, dagliela indietro da dove l'hai preso col mutuo. La madre, non puoi caricare la madre che tu devi comprarti una casa e poi chissà se puoi ridargli i soldi. Quindi questa madre può fare quello che vuole, non sta a me dirglielo. Mm-hmm. Però io semplicemente non lo farei questo. Va bene, quindi i fratelli si aiutano con cose come cibo e vestiario, ma i soldi è un articolo molto delicato.
Amen.
Va bene, perché la gente del mondo ha il vizio di innamorarsi dei soldi e metterli davanti al Signore. Quindi no. Gesù neanche il pane e i pesci dava. Giovanni capitolo 6 dice, voi volete pane e pesci? Niente.
Ma gli ha dati alcune volte,
sì,
anche il pane e i pesci.
Sì, ma dopo ha visto che volevano solo quelli,
sì,
gli ha detto, da avanti il pane sarà mio, se avete fame mangiate la mia carne, sete, mm-hmm, bevete il mio sangue. Giovanni 6 veramente li ha messi tutti sull'attenti.
Sì, e come dicevi che la prima chiesa nel libro di Atti, quando ricevevano le offerte, non era per comprare case, anzi, quelli vendevano le case e li mettevano a piedi degli apostoli e i soldi erano usati per viaggi, per evangelizzare, non erano usati per comprare case.
Per vincere
case.
Il mondo a Cristo,
sì,
non
sì,
per
sì,
pagare
sì,
mutuo
sì,
per la mia casa.
No.
Ma la Bibbia dice che la tua casa te la dovresti vendere e mettere a piedi degli apostoli. va bene? Così facevano il libro degli Atti. Va bene, anche noi qui abbiamo fatto così,
sì.
Facciamo noi ben fatto e continuiamo a farlo. E il Signore sempre ci ha benedetto. Ogni casa che abbandoni, Gesù te ne dà 100, ha detto Gesù.
Sì.
Matteo 19, chi avrà abbandonato padre, madre, figli, fratelli, o case o terre, riceverà 100 volte tanto. Va bene, io avrò abitato più di 100 case, di più. E c'è anche fratelli che addirittura mi invitano, ci invitano, e quando venite in Italia alla mia porta, alla mia casa, è la vostra casa. Dio li benedica e con tutto il cuore, guarda, spezzo il cuore non poter venire, passare qualche giorno con voi, gloria a Dio. Però qui siamo veramente, questa piccola missione, non riesco neanche a spostarmi. Avrei potuto andare in Italia per qualche viaggio, ne avrei avuto anche bisogno, eccetera. E anche per business e cosa burocratica. Ho detto no, perché è una distrazione dal mio lavoro, dalle pecorelle di Gesù. Non voglio distrarmi. E infatti, ciao. Infatti, quando il missionario va in missione, si vende tutto con l'idea di non tornare. Quando il missionario parte, non pensa al ritorno, pensa a non tornare. Va bene, sono andato in Argentina, Venezuela, India, di qua e di là, Sud America. Mm-hmm. Sud America terza volta che quando ogni volta che parto, io ho imparato, va bene, dai missionari, che non si pensa a tornare. Mi sono venduto tutto, la macchina che avevo, la roulotte dove abitavo. Infatti quando sono tornato dall'India ero in mezzo a una strada. Ho dovuto chiedere ospitalità ai miei genitori. Va bene? E andavo a piedi e con l'autostop a evangelizzare tutti i giorni. Amen. Capito? Spesso da solo, a volte anche da sola. Tutti i giorni. Amen. E poi il Signore piano piano. Capito? Essere fedele nel poco. Uno mi aiutava così, l'altro cos'ha, quello mi ha regalato una macchina usata, però buona. E io l'ho presa, con quella siamo andati in Europa dall'est. C'è altro, Angela?
Sì, ma in tutto questo tu non hai fatto mai debiti, you never borrowed money.
Mai. Borrowed? Ah, devo tradurre. Tu mi chiedi se io ho mai preso soldi in prestito.
Non hai mai preso in prestito?
Mai.
Solo evangelizzando ricevevi quello che Dio dava, provvedeva,
sì.
Però mai debiti.
Quello che c'era si mangiava, quello che non c'era non si mangiava. Mm-hmm. Prestiti niente. Potevo stringere la cinghia insieme agli altri benedette persone intorno a me, mm-hmm. altri missionari come me, meglio di me, si stringeva la cinghia, però prendere in prestito niente.
Amen.
Si mangiava quello che c'era, se non c'erano bistecchine si mangiava zuppa con un po' di carne, se non c'era la carne zuppa con la
Senza.
Verdura, se non c'erano molte verdure zuppa con la poche verdure.
Amen.
Va bene, quello che c'era, e ti assicuro che il necessario non mi è mancato. Ovviamente il necessario varia da persona in persona. Per qualcuno è necessario, può voler dire una villetta con laghetto, due o tre macchine a testa. Va bene?
Sì, va bene. Allora, credo che
gloria a Dio.
Abbiamo risposto alla sorella C. Vorrei tornare un po' indietro, e con questo chiudiamo la diretta di oggi. Tornare indietro al messaggio di prima, perché abbiamo ricevuto un email interessante.
E quale messaggio?
Da parte di Giuseppino, sulla domanda di Anna. Croce o palo?
Ah sì, sì. Cosa dice Giuseppino?
Cari fratelli, sto controllando nella Bibbia dei Testimoni di Geova e ho trovato anche nella loro Bibbia, in Giovanni 20:25, che è un passo dove non direttamente ma indirettamente proverebbe che fu una croce, come anche l'archeologia già prova. Giovanni 20:25. Gli altri apostoli gli dicevano: abbiamo visto il Signore. Lui però replicò: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito in quel segno e la mia mano nel suo fianco, non ci crederò mai. Giovanni 20:25. Dice chiodi, come tutte le altre Bibbie. Suppostamente, se Gesù fosse stato appeso su di un palo, loro dicono il fatto che parla al plurale dei fori nelle mani, per loro si spiega che un chiodo sulle due mani sovrapposte crea due fori. Perché su un palo è sufficiente un chiodo per mettere le mani sul palo.
Sì, cioè due mani con un chiodo per due mani.
Sì.
Infatti non credo che loro stanno lì a mettere due chiodi su un palo.
Però qui Tommaso dice i chiodi nelle mani, quindi chiodi plurale. Tommaso sapeva che Gesù fu crocifisso, e da aggiungere che la parola stauros, che nella Bibbia dice stauros, che significa palo, croce, molte cose, ma ogni studente sa che il significato va applicato in base al contesto. E se fosse un palo, come mai chi ha scritto la Bibbia in greco non ha messo la parola skolops, che significa in greco proprio palo?
Ha messo questa, che invece vuol dire anche croce.
Sì. E quindi lui dice che come studenti biblici dobbiamo capire secondo il contesto, e per via dei i chiodi plurale, non è solo un chiodo, vuol dire che le mani erano separate, non erano in un solo chiodo. Quindi puoi dedurre che fu una croce.
Sì, mettere due chiodi su un palo singolo non era necessario. Infatti i piedi di solito li vediamo due piedi con un chiodo, no?
Sì, anche quello sì.
Sì, due piedi perché? Perché i chiodi che usano per crocifiggere non erano chiodi normali. Erano pezzi di stanga, erano pezzi
immensi
di ferro, per sorreggere un corpo.
Mm-hmm.
Vabbè, quindi non ne mettevano due. Ne mettevano uno, va bene? E allora, sì, questo, bravo Giuseppino, sì, questa è un'altra indicazione che il testimone di Geova, di nuovo, sono fuori binario. Ora, a parte il testimone di Geova, un momentino, parliamo di quello che sta cercando di fare il diavolo. Perché il diavolo è così interessato in questo, a spaccare il pelo? Perché il diavolo sa che fin quando ci tiene occupati a litigare tra sette religioni, eccetera, cioè questi... Questo è tempo che non viene usato per evangelizzare. Il diavolo è molto interessato alle liti religiose. E mi dispiace che San Dio casca in questa fossa. Ma insomma, tra l'altro, spaccare questo pelo non cambia niente riguardo a Gesù che paga per i nostri peccati, soffre per noi, muore, risorge. Non cambia assolutamente niente.
No.
Comunque... voglio concludere con una scrittura per il testimone di Geova, Galati 4:6, vuoi leggerlo?
Sì.
Perché loro ce l'hanno con Gesù, proprio ce l'hanno.
Galati?
Ce l'hanno contro Gesù che
4:6.
Vogliono sminuire a tutti i costi questi qua, ma Gesù sminuisce loro, va bene, è per questo che vai.
Galati 4:6. E perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori, che grida, Abba, Padre. Galati 4:6.
Ecco, anche la Bibbia del testimone di Geova, se non mi sbaglio, io ce l'ho qui perché un dolce fratello ex testimone di Geova ce l'ha mandata. Guarda, posso andare lì?
Sì.
Eccolo qui, guarda, Galati 4:6, cosa dice esattamente? Testimone di Geova, gentilmente ascoltate. Ora, poiché voi siete figli, dice la Bibbia, testimone di Geova, Galati 4:6, Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del figlio suo, che grida Abba Padre. Cosa vuol dire, Angela? Vuol dire... che non è come dice nel loro, che loro hanno storpiato Giovanni 1:1, che dice in principio era la parola era con Dio, la parola era un Dio, un Dio, un Dio, un Dio separato con il suo spirito. No, sta dicendo Dio manda lo spirito di suo figlio nei nostri cuori. E perché? Che maniera strana di scrivere. Poteva scrivere Dio manda lo spirito? No, Dio ha scritto così perché sapeva che il diavolo avrebbe cercato di imbrogliarci su questo. Vediamo qui la preveggenza del Signore, che sapeva che queste false dottrine avrebbe cercato di inquinare la situazione. Come fa Gesù a essere un Dio separato? Guarda, te lo voglio leggere, guarda, perché voglio guardare anche la D. Dov'è qua Giovanni? Giovanni 1:1. Sei pronta, Angela?
Sì.
Te lo leggo?
Cosa leggi?
Giovanni 1:1. Bibbia Testimoni di Geova.
Ok.
Allora, ecco qui, Bibbia Nuovo Mondo, cioè una Bibbia dell'altro mondo, insomma. Allora, in principio era la parola era con Dio, e la parola era un Dio, di piccolina. Quindi un altro Dio, un Dio qualsiasi. Ma pensa che razza di... pazzesca questa dottrina, pazzesca. Ok, che nell'originale greco non dice un Dio.
Ma anche nella loro Bibbia, dei Testimoni di Geova, dice Gesù, io e il Padre siamo uno.
Sì.
Quindi.
Sì, sì, ma loro sono lì a, in Warwick, quello che era Brooklyn, adesso si chiama Warwick, in America la loro base. Sono lì gente seduta a tavola tutto il giorno a cercare di stortare con tutta la borsa attrezzi, cercare di grimaldello, giratubi, martelli, per stortare tutte le dottrine. Ma io gli voglio bene, l'incontro, quando l'incontro, gli do sempre un sacco di amore. E se volete, per caso, fratelli, se volete, se vi capita di discutere del Testimone di Geova, che ve lo sconsiglio, perché andate a evangelizzare, andate a convincere uno che non vuole essere convinto, e perdete tempo, non è saggio. Però se dovesse capitare che ci sono delle pecorelle che volete evangelizzare, salta fuori il Testimone di Geova, ricordatevi che il modo migliore di evangelizzarli è sempre difendere Gesù, innalzare Gesù, e il Signore lo benedice così tanto. E loro sono sempre nei guai, in cattive acque. E non dite niente che non avete una scrittura al riguardo. È meglio che lavorate su una scrittura, su due, su tre, ma rimanete lì, nel senso che potete rispondere con le scritture. Se non avete scritture, state zitti, per cortesia. È contro il regolo della nostra Chiesa. Se non ci sono scritture, non parliamo dottrinalmente, d'accordo?
Amen.
Allora, Angelina, con questo io ti saluterei.
Ah, grazie.
Se non tanto a te, ma
non tanto a me.
I fratelli.
Sì.
Che poi te ti vediamo a pranzo. Lì.
Sì.
Allora, perché qui i ragazzi sono le 12:15 qua.
Sì.
Gloria a Dio.
Grazie, Signore.
Gloria a Dio. Grazie, va bene, fratelli. Gesù. Allora, se parlate del Signore di Geova, non difendete niente tranne che Gesù.
Amen.
E posso dare consiglio numero 2. Nel di dietro della Bibbia scrivetevi 3, 4, 5, 6 scritture, solo riferimenti, nient'altro. E mettete TDG in cima. Così quando trovate il Signore di Geova c'è le risposte pronte. Va bene. E se non avete tempo di discutere, dite preghiamo Gesù. Facciamo una preghiera a Gesù Cristo che ci benedice, eccetera. E loro o scappano di corsa oppure stanno zitti, ammutoliti. Allora tu gli puoi dire, se ci sono pecore intorno, diciamo, se no non perdete tempo. Dice, ma non siete cristiani? Sì, ma Gesù non lo preghiamo. Ah, per voi Gesù non è Dio? No. E Gesù come fa a salvarti se non è Dio? Capito? Sempre Gesù e Gesù e Gesù. E allo stesso modo noi cacciamo i demoni in nome di Gesù. Allo stesso modo operiamo le guarigioni in nome di Gesù. Se non mi sbaglio, i geoviani non fanno guarigioni, no? Non ci credo.
No. Dicono che sono miracoli passati solo 2000 anni fa.
Ma allora avrebbero bisogno di qualche miracolo, specialmente dottrinale. Va bene. Senti, grazie, allora, Signora. Fratelli, scriveteci, così che quando ci sediamo insieme nel pranzo comunitario qui, possiamo leggere le belle cose che ci dite. Va bene? Dio vi benedica. Amen.
Amen.
Vi baciamo, vi abbracciamo e lodiamo Dio.
Amen. Grazie, Signore. Vi vogliamo bene, fratelli. Ci sentiamo domani alle ore 15.
Signore, una preghiera di benedizione per questi fratelli. Signore, io ti voglio ringraziare che i fratelli sono così ispiranti. Signore, io sono impaziente di andare in cielo a abbracciarli, Signore.
Amen.
A vedere questi cuori che palpitano, questi sorrisi, Signore, questo amore divino,
Amen,
tuo, attraverso di loro.
Amen.
Io, Signore, c'ho premura. Alleluia.
Amen.
Ti benedico, Gesù.
Grazie,
ti benedico,
Gesù.
Padre, nel nome di tuo figlio.
Grazie,
Signore.
Signore
Noi
Gesù.
Siamo testimoni di Gesù. E ti benediciamo, Padre, nel nome di Gesù.
Amen.
Grazie,
Amen.
Signore,
grazie,
che ci hai
Gesù.
Scelto, prescelti e benedetti e protetti, Signore, per andare a portare il tuo nome, il tuo spirito,
Amen,
la tua salvezza, Signore. Alleluia. Alleluia.
Amen.
Va bene, fratelli, noi ci sentiamo domani, ok? Prenotate lì, portate pecorelle e mandateci i nomi Grazie, pregare insieme a voi e unitevi alla chiesetta. Alleluia.
Amen. Amen. Ciao fratelli.
Con quella croce il mio cielo si aprì.